questo messaggio intitolato Eliseo il profeta. È stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 2 ottobre 1956 al Lane Tech High School in Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America. Preghiamo. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo stasera per l'opportunità di parlare ancora una volta ai tuoi figli. L'acquisto del tuo sangue su questa venuta di Gesù, la fine di ogni cosa su questa terra. Perciò stasera noi ti ringraziamo che essi sono venuti fuori e sono molto contento di sapere che hai promesso che ti saresti incontrato con noi ovunque due o tre fossero riuniti assieme. E ora, o Signore, vieni su di noi con lo Spirito Santo, immergi le nostre anime nella sua potenza e nella sua bellezza, e fa che non sia visibile altro all'infuori di Cristo, e possa io essere in grado stasera di dire delle parole che incitino i malati e gli afflitti, poiché questa sera saranno messi da parte, possano loro vedere che Gesù vuole e si aspetta che vengano, e possano molti essere sanati e molti essere anche salvati, poiché lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ora stasera siamo felici di ritornare nel servizio del Signore, da quando questo pomeriggio abbiamo trattenuto il pubblico, facendo in qualche modo un po' tardi, per aver parlato alla Chiesa Filadelfiana. Ma questo pomeriggio, alla Chiesa Filadelfiana, noi abbiamo veramente passato momenti gloriosi. La signora che mi sentirà dire questo potrebbe proprio sorridere un po', ma lei è cresciuta da metodista e c'è stato un messaggio che due persone hanno dato in lingue sconosciute e che hanno interpretato. Questo io l'ho visto mettere in ridicolo, ho visto che non è stato per niente stabilito nell'ordine, ma questo pomeriggio capita che non ci sia una grande moltitudine di persone, proprio come dice la Bibbia. Due sono andati alle persone laiche e l'altro era rivolto direttamente al ministero. La signora uscì dicendomi: «Ehi, non è stato meraviglioso?» Al che risposi: «Amen, lo è stato. È stato meraviglioso vedere il Signore scendere direttamente, agendo e facendolo proprio esattamente nello stesso tipo di spirito. Questo è vivere. Questo è sedere assieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Lo credo con tutto il mio cuore». E ora stasera abbiamo riservato questo tempo per tenere una fila di preghiera per i malati. E stasera, se Dio vuole, voglio pregare per i malati proprio come fa il fratello Roberts, il fratello Tom Mix, il fratello Valdez, Jack O, il fratello Osborne e altri. Li fanno solo venire e pregano per loro. Dunque ho cenato alla maniera del sud, con un grossissimo hamburger e tutto il relativo contorno. Poi sono venuto per il solito discernimento di preghiera. Mi sono messo a pregare senza interruzione, in modo da fare attenzione in ogni momento. Stasera invece sono proprio libero di parlare per un po', presentare quindi le persone, parlare con loro, pregare con loro e vedere. Credo che stasera il Signore farà una grande cosa qui. Lo credo proprio, e in qualche modo stenderò un tappetino davanti al Signore. Se questo sembrerà funzionare proprio correttamente, bene, allora forse il Signore mi permetterebbe di andare quindi avanti e di pregare così ogni sera per le persone, per tutti i loro gruppi. Come disse infatti il fratello Joseph pochi momenti fa, egli è un piccolo svedese per bene, certo che lo è, io lo amo, oh, dice delle belle cose, benché io non voglio che lo dica, lui dice ugualmente che noi non vogliamo popolarità, che non la desideriamo. Io voglio essere onesto, non popolare, onesto. Non dico niente per essere popolare, non voglio essere in quel modo. Il solo punto in cui voglio essere popolare è quando Gesù viene. Allora voglio essere molto popolare. Egli dirà: bene, ben fatto, mio buono e fedele servitore. Tutti questi devono venire ora, tutti voi dovete venire assieme. Ora voglio proprio camminare vicino a Lui quanto mi è possibile. Voi? Ecco, perciò quando voglio essere popolare. Quando il defunto signor Roosevelt venne nella piccola città, la mia città è troppo piccola per lui, ma quando venne a New Albany, proprio sotto di me, penso che fossimo 21.000, ce n'erano circa 27.000, ma lui si fermò là durante una delle sue lezioni per la propaganda elettorale. Oh, tutti là intorno per vedere il signor Roosevelt, riempivano tutto il paese. Beh, io come Zaccheo ero troppo basso per guardare al di sopra della folla, perciò salì in cima alla collina. Il treno si fermò presso il fiume, lui rimase nella parte posteriore del treno per tenere un piccolo discorso. Così io feci marcia indietro col mio autocarro fino a un capanno e mi ci arrampicai sopra per guardare. Pensai, ebbene, sì, nessuno sa che ora mi trovo qui, nemmeno il signor Roosevelt. Non fa molta differenza. Ma io voglio vivere in modo che quando Gesù verrà, lui mi dirà come a Zaccheo: ora scendi da quel riparo. Sono certo che la pensiamo tutti in quel modo, no? Non molto tempo fa, un fratello, il fratello Baxter, stava con me e dirigeva le mie campagne. Molte volte egli ha predicato proprio qui a Chicago per voi. Ha raccontato quando sono venuti a Vancouver il re Giorgio e la regina. È successo prima che lui fosse guarito. Aveva delle ulcere allo stomaco, la sclerosi multipla e non riusciva quasi a stare in piedi, ma eppure, col suo sangue nobile, si comportò come se non avesse il minimo disturbo, mentre passava per le strade. Il signor Baxter raccontò che si trovava proprio là e pianse perché passavano il suo re e la regina. Io piansi. Oh, se un re o una regina terrestre. Fecero sentire un canadese in quel modo. Cosa succederà quando Gesù verrà? Oh, quando io lo vedrò, quando noi lo coroneremo re dei re, signore dei signori, sentirò tutti gli osanna. Quando tutti i riscattati di tutte le epoche staranno su questa terra, cantando inni di lode, inni di redenzione, intorno alla terra ci sarà un cerchio di angeli con i loro capecchini, non sapendo nemmeno di cosa parliamo. Essi non sono mai stati riscattati, non hanno bisogno di essere riscattati, non sono mai caduti, ma noi, che siamo stati la razza caduta di Adamo, abbiamo bisogno di redenzione. Quindi quello è il modo in cui possiamo cantare ciò che significa essere riscattati. Egli ci ha riscattato indietro a Dio per mezzo del suo sangue. Ora io non vedo l'ora che venga quel giorno e faccio ogni sforzo che posso per il bene del regno di Dio. Malinteso? Certamente, è vero, ma me lo aspetto. Se non fossi mal compreso, bene, credo che dovrei esaminare e vedere cosa c'è stato di sbagliato. Ora domani sera, se il Signore vuole, se Dio vuole, vorrei predicare un messaggio di salvezza e ci aspetteremo che portiate i vostri amici peccatori. Domani sera per una chiamata all'altare e poi vedremo quanti serviranno il Signore. Domani sera, naturalmente, anche stasera o in qualsiasi momento volete servire il Signore, perché siamo pronti a mostrarvi il miglior modo che sappiamo per presentarvi al Signore Gesù. E poi naturalmente domani sera avremo lo stesso la preghiera per i malati, e quindi la sera seguente sarà la mia ultima sera, ma la riunione continuerà con i grandi servitori del Signore che saranno qui, i grandi uomini, i grandi e potenti oratori, e io sono certo che ve ne rallegrerete molto, moltissimo. Ora stasera il testo, per uscire proprio un po' prima, se il Signore vuole, per concedere un po' di tempo alla fila di preghiera, vorrei leggere un testo dall'Antico Testamento nel libro di Secondo Re, al capitolo 4, versetto 21. E lei salì e lo coricò sopra il letto dell'uomo di Dio e chiuse la porta sopra lui e uscì fuori. Ora possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla sua parola. Ancora una sola parola in più a lui prima di parlare. Preghiamo. Padre Celeste, ora questa è la tua parola. Stasera siamo così felici di sapere che abbiamo la libertà di parlare ancora in questo beneamato paese. E oh, come si contristano i nostri cuori nel vedere che proprio a poco, come delle termiti, sotto una casa viene divorato. E oh, quanto amiamo parlare a te e parlare alla gente di te e vedere come coloro che ti amano, le loro facce illuminarsi e le lacrime di gioia correre giù per le loro guance. Sapendo questo che un certo giorno riceveremo un regno, quando Gesù verrà e siederà sul trono di suo padre Davide, e ci saranno 1000 anni in cui la pace regnerà in ogni cuore. Oh, anche la natura geme, aspettando quel glorioso tempo, quel giorno. Oh, noi aspettiamo la venuta del Re. E mentre stasera siamo qui a tenere una lezione per Lui, oh Dio, ti prego che in qualche modo, alla tua stessa maniera, tu parli stasera a ogni cuore e fai che quelle mani che pendono in basso siano alzate. Io ti prego che tu benedica i deboli, coloro che sono malati e stanchi, possono stasera essere rinvigoriti per uscire dopo la riunione da questa aula scolastica, con le mani alzate, rallegrandosi e cantando lodi a Dio, che quelli che sulle sedie a rotelle possano camminare e giubilare, che saltino, facciano balzi alla gloria di Dio. Padre, accordalo, perché lo chiediamo nel nome di Gesù, per amore del Vangelo e l'adempimento della parola. Amen. Stasera il nostro argomento è su un profeta dell'Antico Testamento. Quanti questo pomeriggio ci si trovavano alla chiesa filadelfiana? Vediamo le mani, benissimo. E ora, questo pomeriggio, parlavamo su un profeta dell'Antico Testamento, Micaia. E la Bibbia, cioè la lettera agli ebrei, ci dice in Ebrei 12 che tutte queste cose dell'Antico Testamento erano ombre e simboli, erano segni, pietre miliari a cui noi possiamo guardare e che sono degli esempi. Noi vediamo quello che avveniva quando degli uomini fallivano nel servire Dio, vediamo uomini che si comportavano come veri soldati e servivano Dio. Vediamo quello che è avvenuto, in modo che da lì possiamo fare una scelta. E stasera io spero che se qui c'è qualcuno fuori dalla via, tu stasera scelga Cristo prima che il servizio sia concluso. E possa Dio darci in qualche modo delle parole da dire o qualcosa che faccia distogliere la tua attenzione dalle cose del mondo al Signore Gesù Cristo. Conoscere Lui è vita, non conoscere la Chiesa, né la vita è conoscere il Catechismo, nemmeno conoscere la Bibbia, per quanto sia bene. La vita non è conoscere la Bibbia. Satana conosce la Bibbia molto bene. La vita è conoscere invece Lui, conoscere Lui come personale salvatore è vita per chiunque. Ora il profeta di cui parliamo stasera è Eliseo, il quale è il successore di Elia. Elia era un grande uomo, lo era. L'altra sera qui parlai di lui come del giudizio o della giustizia di Dio. Elia era un grande uomo e un potente profeta. Ogni pomeriggio, quando sono a casa, dopo che vengono fatte le pulizie, mi prendo le bambine, mia moglie e il piccolo, e faccio loro uno studio biblico, li faccio sedere in macchina, in modo che nessuno ci interrompa, e vado in giro qua e là. Faccio loro delle domande come chi era Elia, che cos'era. Subito quelle bambine di 6-8 anni rispondono: il Tishbita, vedete, immediatamente. E domandai: come sapete chi era? Come potreste dire, se lo incontraste oggi, che tipo di uomo sia? Oh, sarebbe un uomo peloso e porterebbe una cintura di pelle intorno ai fianchi. Le piccole Rebecca e Sara volevano mettersi a gridare. Vedete, continuate solo a tenere in esercizio le loro menti, esercitatele di continuo. Mamma, è così che tu devi fare coi tuoi figli. Smettila di correre in giro per la città e gironzolare. Fai leggere la Bibbia ai due bambini e cose del genere. Questa è la cosa da fare. Tutti questi luoghi sociali, benché siano nella chiesa. La chiesa è socializzata. Non c'è tempo di educare i figli. Credo abbiate sentito la mia espressione sulle donne predicatrici. Ora potrebbe darsi che io pian piano torni su questo, ma lasciate che ve lo dica. Ogni mamma è una predicatrice. Certo, Dio le dà a casa una piccola congregazione a cui predicare. Perciò dunque tu continua solo a farlo, va bene, fallo da principio, perciò dunque fallo proprio coi tuoi figli. Qui qualche tempo fa lessi un articolo dove in una famiglia erano nati 5 maschietti. Appena il maggiore giunse l'età per andare nella marina militare, ci andò. Il secondo lo seguì e così pure il terzo, finché tutti e 5 andarono nella marina militare. Nella loro famiglia non c'erano stati marinai né uomini nella marina militare. La madre e il padre non riuscivano a capire perché queste persone, questi ragazzi, avessero voluto andare tutti nella marina. Su questo venne fatto un vero e proprio controllo minuzioso e si venne a scoprire che nella cameretta in cui erano cresciuti tutti questi ragazzi, in quella stanza da letto, c'era appesa una grande e bella immagine di una grossa nave che veleggiava su un mare calmo e tranquillo. Questo aveva impressionato i ragazzi quando la notte, andando a letto, guardavano quella foto. Nella loro mente c'era di navigare su quel mare calmo e tranquillo. Al mattino, quando si svegliavano, la prima cosa che potevano vedere era quella nave che si faceva strada in quel mare calmo e tranquillo. I ragazzi erano rimasti impressionati a tal punto che ognuno diventò un marinaio. Ora, se il quadro di una nave impressionerà i ragazzi perché diventino uomini di marina, naviganti del mare, che cosa dovrebbe fare l'immagine del Signore Gesù Cristo? Vedete, fate sempre la cosa giusta davanti ai vostri figli. Fate crescere un figlio nel modo in cui si dovrebbe fare. Vedete, allevateli, insegnate loro correttamente. Certamente questo non si dipartirà da loro. Ora Elia era un uomo rigido e molto coraggioso e fu messo qui come esempio. Dio lo dispose qui per mostrare il suo giudizio divino per mezzo di quest'uomo. Il successore di Elia era un tipo giovane, non troppo anziano, probabilmente all'incirca sui 40, quando Dio lo chiamò. Egli ricevette una doppia parte dello Spirito di Dio che stava su Elia, il quale venne su Eliseo. Oh, che simbolo questo della Chiesa! Vedete come Elia il profeta fu preso su ed Elia? Eliseo chiese ad Elia, anzi, fu il contrario. Fu Elia che chiese a Eliseo: che cosa vuoi che io faccia per te? E osservate, lui chiese una cosa grandiosa, che una doppia parte del tuo spirito venga su di me. Ora la Bibbia vuole che noi, nel chiedere grandi cose, non siamo appagati. Signore, sì, ormai faccio parte della Chiesa, è sufficiente. No, a me non basta. Voglio fare qualcos'altro, io voglio cose grandiose. Bene, Signore, che per la tua grazia reclamo 1 milione di anime per Cristo nel mio stesso ministero individuale, 1 milione di anime o più. Non mi accontento di quello. Per Cristo voglio 2 o 3 milioni di anime. Continuerò proprio a muovermi finché ho fiato ed energia per muovermi. Voglio proprio continuare ad andare, perché questa è la sola volta che potrò farlo. Proprio ora, vedete, proprio ora, e questa può essere l'ultima volta che avrai l'opportunità di farlo. Penso a tutte quelle volte in cui le mamme vogliono rifiutarsi di occuparsi della crescita dei bambini, di allevare i figli. Delle giovani donne praticano il controllo delle nascite. Comprano un cagnolino e lo portano a spasso. E tu, Signora, ti rendi conto che nella tua vita disponi di soli 20 anni che Dio ti ha assegnato per essere in grado di svolgere questo grande compito per Dio? Non sai che tuo figlio potrebbe essere un fine moderno o uno del genere? Sei consapevole che nella tua vita ci sono solo 20 anni in cui potrai occuparti della crescita dei figli? Se tu porterai un figlio in questo mondo e lo alleverai correttamente, godrai delle benedizioni di Dio per tutta l'eternità, vedi? E invece di rifiutarti di allevare i bambini, perché preferisci piuttosto continuare ad andare a spasso di qua e di là, il che è assurdo? Non dovresti farlo, e perciò non farlo. No, Signore, non farlo. Sii una persona felice. Le madri di un tempo amavano crescere i figli, ma oggi, in questo tempo moderno in cui viviamo adesso in America, io vi dico, la nostra nazione è semplicemente contaminata. Da quel che io vedo a questa nazione non è stata lasciata alcuna speranza, tranne solo un risveglio all'antica, che secondo la scrittura non sarà su scala nazionale. Perciò quindi c'è rimasto solo che avvenga un risveglio tra la gente, gli eletti di Dio, ma non sarà un risveglio che comprenda tutta la nazione, non c'è mai stato, né mai ci sarà. E questo grande regno deve cadere come tutti gli altri regni per aprire la strada al regno eterno di Dio, che presto dovrebbe instaurarsi. Noi amiamo il nostro paese, certo che sì, ma i nostri cuori si spezzano nel vedere la corruzione che c'è oggi in esso. Oh, è terribile, la puzza della condizione è arrivata alle narici di Dio. Ora Elia domandò: che cosa posso fare per te, poiché stava per andarsene. Egli rispose: che una doppia parte del tuo spirito venga su di me. E lui disse: hai chiesto una cosa difficile, ma nonostante questo, se mi vedi quando me ne vado, allora avrai quel che desideri. Ora posso immaginare quel giovane che tiene fisso il suo occhio su quel profeta, su ogni movimento che faceva. Ogni volta che quello si spostava, egli si spostava assieme a lui, dato che voleva una doppia parte di quello spirito. E tu, se vuoi una doppia parte, tieni fissi i tuoi occhi su Gesù. Amen. Proprio così, che simbolo quello fu. Quando Gesù era simbolo di Elia, fu portato via. La Chiesa dunque si interrogò. Una madre chiese per i suoi due figli: lascia che uno sieda alla destra e l'altro alla sinistra. Egli rispose: questo non sta a me di farlo, non potete voi bere il calice che berrò io? Sì, rispose lei. Lui disse: potete essere battezzati col battesimo con cui sarò battezzato io? Sì. Egli disse: lo farete, questo è vero. Una doppia parte perciò, quindi. Queste cose che faccio io le farete pure voi, ne farete più di queste perché io me ne vado al Padre. Una doppia parte dello Spirito che era su Gesù è venuta alla Chiesa, vedete? Ora su Eliseo venne una doppia parte dello Spirito di Elia, e lui fece 2 volte i miracoli che aveva fatto Elia, una doppia parte dello Spirito Santo. Voglio che ora notiate, Elia aveva un mantello come simbolo, era in un mantello che lui stava avvolto, il che era un simbolo dello Spirito Santo. Mentre quello saliva, lui osservò e il mantello cadde dal carro. Lui raccolse il mantello e se lo mise sulle spalle, scese al Giordano e cominciò a fare dei miracoli. Il battesimo che aveva Gesù era il battesimo dello Spirito Santo che era in lui, che aveva su di lui al fiume Giordano dopo che si era battezzato in acqua. Giovanni testimoniò di aver visto lo Spirito di Dio scendere su di lui come una colomba, e notate, quando egli salì, mandò indietro sulla chiesa lo stesso mantello in cui era avvolto lo Spirito Santo. E ora, che paura avrebbero di prendere la guarigione divina le persone che credono nel battesimo dello Spirito Santo? Invece noi, tu hai paura di dichiararti membro o di associarti a quei credenti? Ebbene, ti dovresti vergognare, dovrebbe essere un grande onore. sapere che sono stato avvolto nella giustizia del Signore Gesù Cristo. Amen. Egli ha visto che era opportuno farlo. Così quando poi questo giovane profeta tornò indietro, cominciò a compiere dei miracoli. E quando la Chiesa raccolse il mantello del Signore Gesù, cominciò a compiere dei miracoli. E finché sulla terra ci sarà una vera Chiesa, si faranno sempre dei miracoli. Certo, essa è ancora avvolta nella giustizia del Signore Gesù Cristo. Il suo Spirito abita nella Chiesa e compie i miracoli proprio come Lui faceva. Come dissi ieri sera, Gesù disse: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Il Padre che mandò lui andò con lui e fu in lui. Gesù che manda voi va con voi ed è in voi fino alla fine del mondo. Amen. Oh, com'è bello! E tu sai di non aver preso solo qualche annuario. Ho una storia tratta dalle notizie presa qui dallo scaffale. Si tratta della parola eterna di Dio, la Bibbia, è vero. Dio stesso non potrebbe essere più vero di quanto lo è la sua parola. Ora notate Elia dunque, o piuttosto Eliseo, mentre tornava indietro, rese dolci le acque amare con un piccolo contenitore di sale. Oh, i miracoli svolazzarono proprio dappertutto. E ora, inoltre, ricordate, lui si fece anche prendere dall'ira. Dei ragazzi avevano cominciato a prenderlo in giro perché era calvo. E lui maledisse quei piccoli non tanto a causa di loro, ma per i loro genitori che non avevano allevato i loro figli del rispetto di Dio. Ecco cosa avvenne. I genitori persero i loro propri figli, dato che due orse uccisero 42 di loro, più di un centinaio dei quali dovettero aver seguito Elia. Erano scesi direttamente per la Samaria, dove la parola era stata predicata per tanto tempo, e il profeta. Ma non ci vedete qualcosa là? Riguarda l'attitudine della gente verso il messaggero di Dio. Non ci fu mai nel mondo un messaggero di Dio che sia mai stato ricevuto dai ecclesiastici. Indicatemi nella parola dove sia mai successo. Mai. La sedicente Chiesa, fin dal primissimo inizio del tempo, ha rigettato ogni volta il vero messaggio di Dio, e nemmeno oggi ti puoi aspettare che non lo faccia. Quando Gesù venne, fu rigettato e disse: chi dei vostri padri non lapidarono i profeti? Chi non rigettarono i profeti? Ora, proprio qui, guardate questa breve storia. Leggete tra le righe, io lo amo, voi? Tra le righe. Ebbene, guardate questi piccoli che escono e prendono in giro questo predicatore che era calvo. Guardate cosa gli dicono: tu calvo salirai in alto come Elia, vero? Non credevano che Elia fosse salito in alto, lo mettevano in dubbio. Forse glielo avevano detto i loro sacerdoti: oh, non è salito in alto, si tratta solo di fanatismo, è quel tale che si ritiene sia stato unto con la stessa unzione di come è stato unto quello. Oh, è assurdo, ditegli di salire in alto. Ed ecco che arrivarono i bambini. Fai crescere tuo figlio nel modo in cui si dovrebbe fare. E qui ci andarono perché i genitori non l'avevano creduto. E come puoi tu aspettarti che i tuoi figli vadano alla scuola domenicale e servano Dio quando nemmeno tu stesso ci vai? Come puoi aspettarti che i tuoi figli siano qualcosa quando tu non sei niente? Questo è un po' insolente, ma io non lo intendo in quel modo. Però è stato lui che me l'ha fatto dire. Questo non è premeditato, molto bene. Ma non volevo dire che non sei niente. Volevo invece intendere: quando sai che non fai alcuna professione, come puoi aspettarti che i tuoi figli siano giusti quando davanti a loro metti un esempio simile? Come puoi farlo? Tu sei il migliore esempio che loro hanno. Quando osservano, essi guarderanno a te, non guarderanno nessun altro, perché la tua natura è loro. Come Satana, che conosce moltissimo gli esseri umani, egli parlò a Dio per Giobbe dicendo: che cosa darebbe un uomo per la sua pelle? Certo, egli conosce qualcosa riguardo alla natura umana. Ha contribuito a pervertirla, lo sa, ci ha messo una mano in questo. Egli sa moltissimo in merito e sa ancora cosa fare per spingere la gente a cadere. Conosce la natura umana. Egli sa proprio cosa presentare davanti a te e farti cadere per questo. Sa proprio bene quanto whisky far fiutare, come tentarti con una sigaretta, come mettere un locale qua fuori perché un giovane o una ragazza nella loro adolescenza bevono birra. Egli non ti presenta l'immagine di alcuni anni dopo e non ti fa vedere quelle vecchie streghe dagli occhi gonfi. È vero, non avresti il coraggio di mettere l'immagine di una donna completamente nuda, ma lui sa proprio quanti vestiti togliere da lei per fare in modo che sia di tentazione. Certo che lo fa. Ed egli è sveglio giorno e notte, va in giro come un leone ruggente per divorare chi vuole. Certamente che lo è, quindi sapeva proprio come farlo. ma Dio reagì e Elia maledisse quei ragazzi, 42 dei quali vennero uccisi dagli orsi accorsi fuori da quelle foreste, i quali uccisero i 42 ragazzi perché erano stati disubbidienti ed erano cresciuti nel tipo sbagliato di famiglia, avevano ricevuto l'insegnamento sbagliato in quanto avevano preso in giro il profeta di Dio che invece avrebbero dovuto rispettare. Ti dirò, se tu rispetterai i servitori di Dio, rispetterai Dio, mentre rispetti Cristo, tu rispetti Dio. Ora, chi è il più importante servitore di Dio? Non è un uomo qui della terra, è lo Spirito Santo. Ed è di Lui che ti fai beffe, è Lui che la gente deride dicendo: ora guarda quelle persone, non si comportano in modo strano, credo siano un po' matte. Quando lo fai, ti prendi gioco di Dio, è vero. E tu commetterai il peccato imperdonabile, che non ti sarà mai perdonato, né in questo mondo né nel mondo a venire. Perché Gesù disse che se dirai una parola contro, non sarai mai perdonata. Così Elia doveva passare per un piccolo luogo chiamato Sunem. Nella Bibbia non è menzionato molto bene. Mi pare che in Giosuè, quando la terra fu divisa, abbiano menzionato dove si trovava Sunem, questo piccolo luogo. Ma in ogni piccolo luogo Dio avrà un testimone da qualche parte. Perciò accadde che là a Sunem vivesse una vera signora. Suo marito era un uomo anziano. E avvenne che Eliseo, quando passò, salì sul Monte Carmelo. Sulla strada per salire doveva passare per Sunem per poter arrivare sul Monte Carmelo. Ora Eliseo lassù aveva una caverna speciale dove si recava a pregare. A proposito, ecco di che si trattava: di una caverna sul Monte Carmelo. Di sabato e alla nuova luna egli saliva a pregare. Ebbene, immagino che non fosse molto ben voluto in città, perché questa donna deve averlo visto passare e lo aveva visto rigettare. Sunen gli stava proprio tanto che lungo il suo tragitto egli si doveva fermare per la notte, quindi avrebbe riposato là mentre sarebbe passato per la strada, nei boschi o nei campi da qualche parte. Forse sarebbe prima o poi rimasto senza cibo. E questa brava donna, quando lui arrivò in città, avvistò subito quest'uomo e seppe che era un uomo santo. Ora, benché fosse una sunamita, nel suo cuore era una credente. Non ha importanza dove si trovi la persona credente, Dio in qualche modo le farà arrivare il vero messaggio, altrettanto certo come Lui è Dio. È vero, in qualche modo Lui ci riuscirà, metterà una pena sul cuore di qualcuno che gli scriverà. Lui ascolterà la testimonianza, accenderà la radio o qualcos'altro, sentirà il vero messaggio, Dio glielo concederà. E diciamo che forse questa donna un giorno, nel risalire la strada, abbia sentito qualcuno predicare all'angolo della via, lo vide rigettato e si accorse che era un servitore di Dio. Perciò io posso immaginare che dopo che Eliseo abbia finito di predicare, lei gli dicesse: «Gentile signore, vorresti venire a conoscere mio marito? Preparerò subito a tutti voi un pranzo». Ebbene, mi pare di sentire Elia dire: «Grazie signora, sarò felice di farlo, perché dopo il messaggio ho un po' di fame». E si avviarono verso casa. Lei entrò e presentò suo marito a questo profeta e a Geazi, il servitore, e preparò subito delle frittelle, dei prelibati, pasticcini, biscotti e via di seguito. A proposito, c'è una piccola donna danese che ieri sera mi ha mandato una scatola di biscotti e alcune cose da prendere. So che lei è qui e che comunque non riesce a capire l'inglese, forse non vuol far sapere alla mano destra ciò che fa la sinistra. E io vi ringrazio tutti per i vostri piccoli souvenir e le benedizioni, li ho apprezzati. Questa piccola donna danese mi ha mandato dei biscotti perché io li portassi a casa dal bambino. Disse di essere danese e che non avrebbe saputo scrivere inglese, così lo fece scrivere a qualcun altro. Ora sto passando un momento bruttissimo per starci lontano prima di portarli ai bambini. Me la sto proprio vedendo brutta, passeggio avanti e indietro, li guardo, torno dall'altra parte e li guardo. Beh, sto cercando di cavarmi finché non arrivo a casa. Forse però questa donna ne deve aver posato un piatto pieno sulla tavola. Di Eliseo ha avuto un vero giubileo e deve aver ringraziato la donna per questo. E una volta dopo l'altra lui passava di là. Quindi la brava donna deve aver avuto un'impressione o rivelazione personale. Credete nelle rivelazioni che seguirono? Certamente, io credo che la Chiesa sia edificata sulla rivelazione divina. E poiché lei fu ispirata a fare qualcosa per questo uomo. Mi pare di sentire lei che un giorno dice a suo marito: ora guarda caro, noi stiamo bene. Questo lo possiamo fare, ne abbiamo in abbondanza, abbiamo grandi fattorie e altro e possiamo farlo. Ora siamo tutti e due credenti di Geova e questo è il suo servitore. Ora facciamo qualcosa di gentile per lui e se lo faremo per lui l'avremmo fatto a Geova. E dopo tutto, tu invecchi e io sono nella mezza età, perciò non avrà da passare molto finché tutto finirà da qualche parte. Noi non abbiamo figli, né alcuno a cui vada. Perciò facciamo qualcosa di carino per Geova, ospitando il suo profeta, perché mi accorgo che lui è un santo uomo e che passa per questa direzione. Lei l'aveva chiamato uomo di Dio perché aveva visto ciò che Dio aveva operato in lui e sapeva che Dio era in questo profeta, voleva rispettare Dio, e il solo modo per cui potesse rispettare Dio era di rispettare il servitore di Dio. Ora amici, è in questo modo che voi lo fate, quando rispettate l'ordine di Dio, questo è vero. Qui non molto tempo fa, questo lo dico con rispetto verso i miei amici cattolici che stasera sono qui, e molti dei miei sono cattolici, ma questo non lo dico per offendervi, no, non vengo mai per questo, vengo per benedirvi. E non ho niente da dire contro la vostra religione, perché dirò questo: se il protestante vivesse fedele al suo insegnamento come il cattolico ha fatto col suo, vedremmo un mondo diverso. È vero, quello che però loro credono, l'hanno appreso. Ma non molto tempo fa sono stato in Vaticano, ero stato a vedere il Vaticano, avevo proprio là a Roma una riunione di 2 sere, e il giorno dopo, molto vicino al Vaticano, mi portarono a vedere qualcosa di strano. C'era una grande chiesa, al di sotto ci tenevano una vigna, direi, cioè un luogo seminato. Quando i monaci morivano, li portavano là, li piantavano come avresti fatto tu coi semi sul terreno, e ce li lasciavano stare finché la carne non si staccava dalle ossa. Poi prendevano le ossa, le ripulivano e le usavano negli impianti di illuminazione elettrica, costruivano dei luoghi e negli angoli ci mettevano i teschi che venivano proprio messi in file accatastati o per arrivare in alto come fino a questo soffitto. Proprio tutti i tipi di ossa dei monaci ne avevano comunque molte che si erano trasformati in polvere. E dovete vedere la superstizione della gente. Queste ossa erano state strofinate al punto di spaccarsi quasi in due, proprio per le piccole superstizioni come queste. Dio non dimora nelle ossa, Dio abita in spirito, nel genere umano, nella vibrazione del cuore mentre batte nell'uomo. Dio ha dei servitori. Tu dirai: ma che dici di quando stessero l'uomo sulle ossa di Eliseo e si riprese? Ebbene, una volta capitò proprio che ci fosse questa, non esattamente una coincidenza, benché lo fosse pure, dato che dietro queste persone c'era in arrivo un esercito straniero e non sapevano. Non ce lo misero di proposito, ce lo gettarono dentro e Dio lo risuscitò subito. Quando quello toccò le ossa di Elia per poter mandar via l'esercito. Elia non era nelle ossa, era nella gloria. Amen. Dunque Dio abita negli esseri umani. Amen. Ora il solo modo per cui la gente veda Gesù quando guarda viene quando lo vedono in te. Voi siete epistole scritte. Se lo Spirito di Cristo dimora in te e ti porta a essere soggetto al suo Spirito e ti fa agire come Lui, parlare come Lui, camminare come Lui, vivere come Lui, vedi, la gente vedrà Cristo in te. Un vecchio cantico fa: lascia che gli altri vedano Gesù in te. E così questa donna aveva visto Dio in Elia e disse: penso sia bello se adesso facciamo qualcosa per questo servitore di Dio, Dio lo rispetterà. Beh, lei era proprio alcune centinaia di anni avanti nel tempo. Gesù disse: se darete a uno dei miei discepoli una coppa d'acqua fresca, questo in giudizio non sarà dimenticato. Noi manchiamo di vedere la potenza che Dio ha messo nel suo popolo, lo credete? Una volta Dio era col suo popolo quando camminava sulla terra. Ora invece Dio è nel suo popolo, ancora un po' e il mondo non vi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io, pronome personale dunque, sarò con voi e in voi fino alla fine del mondo. Dio abita, si muove, opera nel genere umano, alleluia. Dio non opera per mezzo di ordini, non opera per mezzo di organizzazioni, Lui opera per mezzo di singoli individui. Dio opera nell'uomo. Dio non compie oggi l'opera, Lui stimola, proietta il suo spirito negli uomini per farlo. Disse: io sono la vite non porta frutto, voi siete i tralci. Come disse David Duplessis oggi a mezzogiorno: se questi pentecostali scansa fatica si levassero e facessero qualcosa invece di cercare di prendere un posto in prima fila e guardassero Dio in azione, la Chiesa farebbe un passo in avanti. Penso sia vero. Levatevi e mettetevi in azione. Dio sta aspettando voi. Voi siete i tralci. Le vostre mani sono le sue mani. Le vostre labbra sono le sue labbra. I vostri pensieri sono i suoi pensieri. Come disse ieri sera, Natan disse a Davide: fai tutto quello che c'è in cuor tuo, perché Dio è con te, Dio è col suo popolo, nel suo popolo. Dio in voi la speranza della gloria. Vedete, Dio è nel suo popolo, egli è nel tabernacolo. Una volta era in questo puro e non adulterato corpo del Signore Gesù, per mezzo di una nascita virginale, quella cellula di sangue fu spezzata e lui si aprì una strada. Tu non avresti potuto farlo, non avresti potuto meritarlo, ma lui ha meritato i tuoi diritti. E Dio, dopo aver dimorato in Cristo, ha dato se stesso come prezzo di riscatto per la riconciliazione, per portare assieme Dio e l'uomo e unirli di nuovo assieme. Quando l'agnello e la colomba vengono assieme, il cielo e la terra si sono baciati, Dio e l'uomo si sono riconciliati. Ecco, ora osservate dunque questo: per questa donna le ragioni, la mente pulita e pura, il desiderio del cuore erano di fare qualcosa per Dio. E il modo in cui l'avrebbe potuto fare era di aiutare questo uomo di Dio. Lei sapeva che si trattava di un uomo di Dio. Perciò lei disse: ti prego, marito mio, facciamo qualcosa di gentile per quest'uomo. Ebbene, devono essersi detto: come farlo? Dissero: andiamo dal falegname o dal costruttore e facciamogli costruire una cameretta a pareti accanto alla nostra casa, in modo che quando egli viene può chiamarla su, lasciamo solo che l'abbia. Mettiamoci uno sgabellino, un letto, un tavolo. La poveretta sapeva che stava costruendo la tomba del suo stesso figlio ed edificava un luogo in cui avrebbe visto la cosa più bella che abbia mai avuto luogo in quel tempo, quando avrebbe aiutato questo uomo di Dio. Suo marito rispose: cara, credo che sarebbe proprio bene. Così assieme andarono dal falegname, vennero e costruirono questa bella cameretta su un lato. Ebbene, un giorno venne Elia e mi pare di immaginare di vedere come lei l'abbia preparato. Riuscireste a immaginarlo voi? Quella donnetta come la piccola Dorca o qualcuno simile sale là e posso vederla che pulisce per terra con una vecchia spazzola di saggina, cioè ricavata dalle piante erbacee, sapete, finché le tavole di pino furono proprio lucide. Mi pare di vederla che sistema questo piccolo sgabello e ci mette sopra un cuscinetto. Lei disse: quando questo servitore di Dio si troverà a passare e sarà molto stanco, ti dirò io cosa farò. Renderò questo letto proprio così soffice con delle piume, per quanto mi sarà possibile, e lo renderò proprio gradevole. Ci metterò sotto della bella paglia o qualcosa del genere, e lo renderò proprio il più bello che potrò per questo servo di Dio. Ci salirò ogni giorno, pulirò la finestra, ecco cosa farò. Se lui verrà, ogni giorno ci porterò un mazzo di fiori e ce lo metterò. Sulla porta stenderò un tappetino di benvenuto e accanto alla porta attaccherò qualche frase che dice: caro e umile servo di Dio, questa è la mia gratitudine verso Dio, faccio questo per te in nome di Dio. E un giorno Elia arrivò. Immagino che il pavimento della camera fosse bello, così pieno di fiori. Lei usciva di mattina presto e li raccoglieva, sapete, la rugiada si deposita la mattina di buon'ora. C'è qualcosa che riguarda la solitaria quiete della notte in cui la rugiada cade e rinfresca. Oh, se solo ottenessimo tranquillità noi da soli con Dio, vedete come ci rinforzerebbe la rugiada, togliendo da noi la debolezza e dandoci la freschezza. Siete mai andati in un giardino di rose la mattina presto? Siete mai andati in una macchia di caprifogli di mattina? Tutta l'aria è proprio intrisa di fragranza. Oh, quanto mi piace questo! Giù nelle zone campagnole della mia Indiana, io mi alzavo presto, mettevo in moto e uscivo da qualche parte quando il carrubo, cioè i caprifogli, sbocciavano, e mi mettevo dalla parte laterale della strada. Oh, come mi piaceva sentirne l'odore, guardarli e vedere quei piccoli caprifogli che erano spuntati. Dicevo: oh Dio, se durante il giorno, nel corso delle giornate, io diventassi appassito e indifferente, lascia che io stia nella tranquillità della tua presenza solo con te. In tal modo mi rinfrescherò nuovamente. Oh, ecco cosa Dio vuole fare. Con tutta la fragranza della preghiera su di noi, coperti al sangue del Signore Gesù, quanto saremo rinfrescati allora davanti agli angeli, quanto freschi saremo nella presenza di Dio. Questa mattina mi pare di vederla raccogliere un bel pazzo di caprifogli e di metterli in camera. Dice: oh, spero che oggi ci possa essere l'uomo di Dio. Fa le pulizie nel suo posticino, chiude la porta e la blocca con un fermo. E dopo un po' un profeta stanco ed esausto risale la strada, i piedi doloranti, trascina un piccolo bastone, un piccolo vasetto d'olio al fianco. Ebbene, mi pare di sentirgli dire: Geazi, sai figliolo, i nostri amici sunamiti di là hanno costruito una cameretta laggiù. Mi domando se ci sia qualcuno che venga a trovarli. Me lo domando proprio, il perché della costruzione di quella stanza. Gheazi avrà detto: «Sì, maestro, sulla porta c'è una frase, o forse è di proprietà di qualcun altro, vediamo». Ed Elia si avvicina e legge: «Caro servo di Dio, abbiamo pensato sia bene al cospetto di Dio far questo nel nome di Dio per te. Noi speriamo che tu ne goda ogni qualvolta ti fermi. Se possiamo servirti oltre o essere di benedizione e aiutarti, faccelo solo sapere. Siamo al tuo servizio». E dopo aver letto, mi pare allora di vedere una lacrima colare sulla guancia di Ghiazzi. «Oh, non è meraviglioso?» Ed Elia chinò lo sguardo e esclamò: «Guarda sulla porta il tappetino è benvenuto. Oh, non è proprio bello questo? Sai, Ghiazzi, io, Elia, mi sento proprio benvenuto a entrare qui come se l'avessi costruito io stesso. È vero, ecco il modo in cui ti dovresti sentire, ecco il modo in cui dovresti dare, dare con un cuore libero, dare al Signore». E così egli entra e dice: «Oh, guarda qui, oh Eliseo!» Si stese su questo letto, si tolse i sandali, e Ghiazzi gli prese il bastone e lo mise all'angolo, versò un po' d'acqua e gli diede un cencio per lavarsi la faccia polverosa. Così, oh, il profeta era tanto benedetto. Egli si coricò là, mi pare di sentirgli dire: «Ghiazzi, vai a chiamare quella sunamita. Amen. Ma prima di andarci, fammi annusare quei caprifogli». E oh, la sua anima fu benedetta. Lui si sedette, andò e chiamò. Lei stava sulla porta. Ed egli disse: «Chiedigli se io possa parlare per lei al capo supremo, perché è un mio intimo amico. E se io possa parlare al re, al sindaco della città o a chi mai sia, riconosco, forse potrei parlare per lei. Che cosa potrei fare per ripagarla da questo?» «Oh», fece lei, «niente, niente, non pensarci neppure, perché è solo un piccolo segno d'amore verso Dio che offro a te». Ghiazzi tornò indietro, riportò il messaggio e lui disse: «Ghiazzi, che cosa potremmo fare per lei? Per tutta questa gentilezza dovrebbe esserci sicuramente qualcosa». All'incirca in quell'istante Ghiazzi disse: «Maestro, beh, lei non ha figli e sai, suo marito è un uomo anziano. Mi pare che nella mente di Eliseo prende forma una visione». Egli disse: «Va, dille di venire qui solo un minuto, voglio parlarle». «Amen», disse, «va, dille di venire qui». Lei comparve sulla porta ed egli disse: «Proprio nel tempo della vita, secondo il tempo della vita, l'anno prossimo di questo tempo tu terrai in braccio un figlio». «Come lo sai, Elia?» «L'ho visto, ci sarà». «E come lo spirito di Elia vive ancora, lo farà di certo, è ancora lo spirito di Dio, non era Elia, era Dio. E disse: l'anno prossimo, all'incirca in questo periodo, secondo il tempo della vita, tu avrai un figlio». Lei disse: «Oh, non mentirmi, uomo di Dio». E gli disse: «Bene, va soltanto. In altre parole, continua solo ad andare avanti e vedrai». Dato che lui aveva già visto la visione, era tutto concluso. Perciò quindi, proprio all'incirca nel tempo della vita, lei tenne in braccio un figlio. Oh, quanto ne fu felice! Suo marito era un uomo anziano, lei di mezza età, ed ecco che ebbero un bel maschietto. Che benedizione un figlio è per una casa! Come rende vivace ogni cosa! Vorrei avessimo tempo qui per fermarci, parlare delle donne sterili che sono venute da me e mi hanno detto: «Fratello Brana, prega per me». Da sopra il palco vedo donne che hanno superato l'età per avere figli, che proprio ora tengono in braccio dei bambini, perché il Dio di Elia vive ancora. Qui pochi giorni fa mi trovavo a Shreveport e consacrai un bambino. Un'umile donna era sposata da circa 15 anni, benché lei e suo marito fossero veramente sani, non riuscivano a capire se fosse sterile il marito o lei. Non potevano capire perché non riuscivano ad avere figli. Lei era una fila di preghiera, si avviò, io dissi: «Un momento solo, signora, tu vieni qui a chiedere un figlio. Così dice il Signore, ti vedo stare qui in piedi su quello stesso gradino con un maschietto con occhi e capelli castani tra le braccia, perché così dice il Signore, tu lo avrai». Lei si voltò, cominciò a piangere, scese, abbracciò suo marito. Circa 3 mesi fa mi trovavo sullo stesso punto per consacrare al Signore il piccolo di quella donna dagli occhi e dai capelli castani. Lo consacrai al Signore. Stasera ero dunque seduto qui da qualche parte della sala col fratello Soffman, un ottimo fratello cristiano del Canada. Alcuni anni fa, circa 8 anni fa, mi trovavo da quelle parti e credo che nel corso di un anno siano avvenute 60 o 70 di queste cose. Ci fu una signora che venne da me, che fu molto simpatica, mi portò una grossa brocca piena di succo. Quando mi trovavo là con mia moglie, mi disse: «Fratello Brana, oh, quanto ho apprezzato i messaggi!» «Grazie, sorella», risposi io. E lei disse: «Credo certamente che tu sei il servitore del Signore». «Grazie, sorella», esclamai, «Dio ti ricompenserà per questo». Mentre lei parlava, e stava là, ebbi una visione. Ora lei era di mezza età, questo è stato 8 anni fa, mi disse: «Oh, fratello Brana», feci io, dissi: «Sorella, così dice il Signore, ti vedo in piedi che tieni in braccio un bambino in una copertina». «Io?» domandò lei. E io le dissi: «Sì, signora, tu, e il così dice il Signore». E lei fece: Spero tu abbia ragione. Dissi: Non sono io che parlo, è il così dice il Signore. Bene, passarono 2, 3 o 4 anni. Lei cominciò a metterlo in dubbio. Quando non molto tempo fa io e il signor Bax eravamo al nord, mi ero addentrato nella Columbia Britannica settentrionale, tra gli indiani. Tenevo lassù una piccola riunione, scesi col fratello Rasmussen, che ora è seduto proprio qui. Tornammo indietro passando per Calgary, anzi ci trovavamo a Edmonton. E mentre eravamo là a Edmonton, la sera del servizio tornai dalla caccia dopo aver avuto la riunione e ci fermammo. Suo marito, uomo molto distinto, mi venne incontro. Egli disse: Avevo addosso solo una giacca leggera perché era l'inizio dell'autunno e qui faceva ancora caldo, mentre in Canada fa piuttosto freddo. Lui voleva darmi un cappotto. Quest'uomo, negli ultimi 7 anni, non ha mai mancato di mandare la decima per sostenere il programma missionario che mantengo io. Mai! È stato un uomo fedele, un bravo uomo. E quella sera stava lì e voleva togliersi la giacca per darla a me. No, fratello Gobel, dissi io, sia benedetto il tuo cuore, certo che no. E inoltre, nel periodo natalizio, mi manda sempre un bel dolcetto o qualcosa per i bambini, oppure una bambolina o qualche cosa, solo per essere gentile. Non perché non c'è altro mezzo, ma perché lui è proprio quel tipo di uomo. Perciò egli stava là e disse: Fratello Brana, io sono un costruttore e fabbrico per il governo, ma sai, c'è stato un profeta che ci ha detto che non avrei dovuto andare presso Dawson Creek per costruire un ufficio postale, cioè un po' più sopra di là. Ho dimenticato il nome del posto, perché ci ha detto che i russi sono pronti a passare negli Stati Uniti per mezzo del Canada e mentre scenderanno ripuliranno tutta la Columbia Britannica. Bene, io non voglio dubitare della parola di un uomo. Ora non devi mai farlo. Allora dissi: Bene, può darsi sia così, fratello Gobel. Dissi: Quello che l'ha detto è un profeta? Sì, dunque, un fratello amorevole. E gli disse: Oh, non so cosa farò adesso. E aggiunse: Sono senza lavoro, ma eppure quel compito era così bello. Sgusciai via, uscii, mi inginocchiai e cominciai a pregare. E quando lo feci, arrivò l'angelo del Signore che disse: Va a dirgli, così dice il Signore, sali lassù perché l'uomo ha sbagliato. E disse: Digli pure di riferire a sua moglie di fare attenzione a quel dubbio che ha in merito a quel bambino. Così tornai indietro e dissi: Fratello Gobel, non per screditare il tuo fratello, il tuo amico, chiunque sia, l'uomo potrebbe essere stato spinto a dirlo. Ora non voglio avere la minima cosa verso quel fratello, no signore. Ma aggiunsi: Come servitore del Signore ho il così dice il Signore. Tu sarai al sicuro e sarai benedetto. Va e mettiti al lavoro. Egli disse: Se lo dici tu, fratello Brano, io lo credo. Dissi: Di a tua moglie che smetta di dubitare per quel bambino. È successo circa 3 anni fa. Ebbene, la settimana scorsa è nato il bambino. Più di 8 anni dopo. La parola di Dio è eternamente vera. È lo stesso Dio che viveva nell'Antico Testamento, è lo stesso Dio che vive oggi. Di quei casi ce ne sono centinaia. Beh, cosa cerco io di dire? Che a quel tempo Gesù Cristo era con Eliseo. Oggi Gesù Cristo è con te, cioè con te, in te, attraverso di te, su di te. Cristo, egli è lo stesso. Quando poi questo bambino crebbe fino ad avere un'età, verso i 12 anni, i 10-12 anni, oh, com'era stata rallegrata quella famiglia con quel maschietto. Ora, ascoltate attentamente prima di iniziare la fila di preghiera. Se Dio vuole, dovremo arrivare qui al punto cruciale. Ora, osservate questo ragazzino. Oh, riesco a immaginare questo bambino su una mita che salta sulle sedie, sposta tutti quegli oggetti e altro. Ma oh, era tutto a posto, era un bambino, il loro unico figlio. Io so di che si tratta, ne ho uno. E così oh, come lui si precipitava verso il suo papà quando lui rientrava dai campi la sera e gli afferrava il piccolo, lo faceva saltare su e giù. E oh, come potresti non amare un piccolo così? Non importa quanto vivace siano, va tutto bene. Vi dirò una volta che essi si trovavano in quella condizione. Cosa ne sai tu se non tieni in braccio un profeta? Come lo sai? Quando la madre di Abramo Lincoln portò quel bambino giù nel Kentucky, in una capanna ricavata dai tronchi, su un vecchio letto di paglia, come avrebbe lei saputo che quelle manine che le toccavano, la faccia che la carezzavano sulla guancia, erano quelle del presidente più grande che gli Stati Uniti avessero mai avuto? Quando Charles Finney era un piccolo bambino e la carezzava sulla guancia, battendole una manina sulla faccia, così come avrebbe pensato della madre che gli avrebbe mandato 1 milione di anime a Cristo e avrebbe indicato la via della gloria a 1 milione di persone? Come l'avrebbero fatto il padre e la madre di Mosè, oppure di Elia o di tutti gli altri? Certamente, amate quei piccolini. E qui questo piccolino saltellava, giocava chiassosamente, finché fu abbastanza grande da uscire nei campi con suo papà. Un giorno andò dunque fuori nei campi e si mise a giocherellare qua e là. Ora io credo abbia avuto un'insolazione, si comportò come se lo fosse stata. Era quindi grande, la mia testa, verso le 11 del mattino. Oh, la mia testa, la mia testa. A quel tempo non avevo un'aria condizionata come l'avete voi adesso. Così avevo un servitore che mise il ragazzino su di un mulo e lo portò da sua madre, la quale se lo mise in grembo e prese a cullarlo e a fare tutto quel che poteva per lui. Verso mezzogiorno egli morì. Ora, se parli dell'ora più buia, come poté averlo quella donna in quell'occasione? Che cosa avresti fatto tu? Era l'ora più buia che avesse mai affrontato in vita sua. Che cosa avvenne? Era il rintocco della mezzanotte. Sapete cosa avrebbero fatto molti di noi? Si sarebbero lamentati, avrebbero gridato e pianto e avrebbero continuato così. Ecco cosa avremmo fatto noi. Lei invece no, lei era una donna di fede. Sapete che cosa fece? Invocò quel Dio che amava. Alleluia! Un'ispirazione l'aveva guidata a fare un favore al profeta. Lei disse: prendete quel bambino e stendetelo sul letto dove ha dormito quel profeta. Che posto in cui portarlo? È proprio esattamente vero. Amen. Così mi pare di vederla prendere il piccolo tra le braccia e baciarlo, accarezzargli i capelli riccioli indietro, così andare via. Il padre che la seguiva gridava al limite la voce, mentre tutti i vicini gemevano. Lei camminava tranquillamente, mentre ogni tanto le colavano le lacrime. Ma non era ancora tutto finito. Lo sarebbe stato se lei non avesse avuto alcuna speranza. Dentro di lei c'era invece qualcosa. Alleluia! Lei sapeva come prenderlo. Conosceva le labbra che avevano parlato qui. Sapeva che c'era un Dio nel cielo. Come aveva detto Daniele, c'è un Dio nel cielo. Certamente. Lei strinse il piccolo. Ora, se lei avesse sentito che era tutto finito, sarebbe stato tutto finito. Ma giù in cuor suo c'era qualcosa all'opera. Quando tutti i ragionamenti sono finiti, noi il ragionamento lo scacciamo, non si tratta di quello che puoi pensare nella tua mente, nel tuo intelletto, si tratta di ciò che la tua anima ti dice, ciò che il tuo cuore ti dice. Mi pare di vederla passare per quel piccolo roseto, giù per il piccolo sentiero, su all'angolo, aprire la porta, passa sul tappetino di benvenuto dove era passato quest'uomo di Dio e depone il piccolo sul cuscino di Elia, dove si era steso quel santo uomo di Dio, lo mise indietro sotto la sua testolina. Egli coprì la faccia con la copertina, uscì e tutti continuarono a gridare. Disse: «Sella mio mulo, partiamo e andiamo sul Monte Carmelo il più veloce che possiamo, e non ti fermare finché non ti dirò io di fermarti». «Oh», disse suo marito, «è la luna nuova, cioè sabato. Il profeta passa di qui solo in questi certi giorni e sale là a digiunare e pregare in quella piccola caverna. Bene, ora non c'è bisogno di andare». Lei disse: «Va tutto bene, a me questo mi fa fremere ogni volta che ci penso». Che cos'era? Qualcosa nel suo cuore le diceva che Elia si trovava là. Tu non sarai ingannato, ecco tutto. Si tratta di rivelazione divina, certo che lo è. La stessa cosa che disse: prepara per questo uomo santo, dai a questo uomo santo questo bel posticino e preparalo. Quella stessa rivelazione scorreva in lei, la stessa potenza. Disse: Elia è lassù, vai a trovarlo. Oh, lode a Dio, se quella rivelazione colpisse la gente di questo uditorio stasera, per cui Gesù è risorto dai morti proprio qui ora, tu non usciresti da qui con una necessità. Qui dentro non resterebbe una persona debole. Certo, lei disse: ora va benissimo. Ora mi pare di vedere suo marito mettere questa piccola sella e aiutarla mentre lei infilava il suo minuscolo piedino e la sollevava. Lei si sedette sull'asinello, si tirò sul viso un piccolo scialle. Gli diede un bacio d'addio e gli asciugò una lacrima, dicendo: Ora papà, non piangere, non piangere. Madre, che cosa succede? Non piangere, non piangere. Beh, come fai a prenderla così alla leggera? Caro, il mio cuore ha gli stessi sentimenti tuoi, solo che è successo qualcosa. C'è qualcosa in me che mi dice che devo vedere subito l'uomo di Dio. E rivolgendosi al servitore, che naturalmente guidava i muli, disse: Ora corri avanti senza nemmeno fermarti o rallentare, a meno che non te lo dica io. Lei andò. Mi pare dunque di vederla partire al trotto su questo piccolo mulo, cantando le lodi di Dio. Oh, il vecchio Elia stava seduto di là leggendo un rotolo, sapete? Tutto aveva avuto luogo. Lui sedeva di là, Ghiazzi sedeva presso la porta a capochino. Mi pare di vedere Elia che si strofina gli occhi e guarda Ghiazzi. Dice: Sì, maestro, salta su. Lui dice: È in arrivo la tsunamita. Va, vedi ciò che vuole. Chiedile se va tutto bene a lei, a suo marito e a suo figlio. Il fratello Branham dice effettivamente Elia invece di Eliseo, nota del traduttore. Allora Gheazi si sporse un po', disse: va tutto bene a te, va tutto bene a tuo marito, va tutto bene a tuo figlio? Che cosa avresti detto a tua sorella? Che avresti detto? Bene, ora se io mi fossi affidato all'intelletto avrei detto: oh Dio misericordioso, oh mio figlio è morto. Ma giù dentro di me c'è qualcosa che avrebbe detto: di qualcosa di diverso. Lei disse: va tutto bene, amen, amen, è tutto a posto. Oh, se quello non significa scacciare i ragionamenti, ciò che fa in modo che il mondo li chiami assurdità, quello che la scienza direbbe sia pazzia. Ma lei aveva ciò che aveva chiesto, quindi che differenza fa? Disse: è tutto a posto, ogni cosa è proprio perfettamente a posto. Così lei corse fino a lui, saltò via dalla piccola sella e la poverina girò il suo asinello per ripartire. Elia disse: ora il suo cuore è tutto spezzato per qualcosa, perché riesco a vedere quella lacrima nel suo occhio. Benché sapete, Dio mi dica tante cose, non mi dice per ogni cosa. Dio non dice ogni cosa ai suoi profeti, no, no, va proprio come lui vuole. Ora lui disse: dunque il suo cuore è spezzato ed è tutta sconvolta per qualcosa, ma non so che cos'è. E lei comincia a rivelargli, a dirgli che cosa era successo. Al che Elia disse: ora aspetta un minuto, non ho la visione su quello che farò, non ho visto niente, non so cosa dire, ma una cosa la so. In cielo c'è un Dio che vive, ecco la cosa. Lo so per aver avuto tante volte l'unzione su di me. Quando camminavo con questo vecchio bastone e salivo dal deserto, l'unzione era su di me. Perciò Gheazi, tu sei mio servitore, voglio che ti cingi subito i lombi, che rivesti la completa armatura, voglio che prenda questo bastone su cui ho camminato, il quale è benedetto, e voglio che lo vada a posare sul ragazzo, e se qualcuno cercherà di fermarti, non prestargli attenzione. Ecco qual è il problema di noi predicatori, ecco qual è il problema di noi membri di chiesa. Dio ci dà una missione da compiere per i perduti e i morenti, per la resurrezione a vita eterna. E noi ci siamo fermati, abbiamo tenute feste, chiacchiere, party, riunioni da tè e cene, di tagli e cucite e tutto il resto, via continuando. Non c'è da meravigliarsi che non riusciamo ad arrivare ai morti. Dice: non dire niente, ma porta questo messaggio. Così Elia, anzi, il giovane partì con il bastone, ma sapete, la fede della donna non sapeva che Dio era in quel bastone, lei sapeva invece che Dio era in quel profeta. E lei disse: come il Signore tuo Dio vive, tu santo uomo di Dio, non ti lascerò partire, resterò proprio con te e vedrò cosa farai. Oh, mi piace. Resta col tuo obiettivo, non cedere, sta con esso. Lei aveva una rivelazione, aveva una visione, che era cioè una rivelazione per cui Elia aveva qualcosa per lei. Lei doveva restare finché non avrebbe capito e detto: come il Signore Dio vive, io non ti lascerò. Elia disse: bene, credo che se non mi potrò liberare di te in nessun altro modo, mi metterò proprio i calzari e partirò. Così infilò i sandali ed ecco venire lui e la donna. Guardate questa scena. Qui c'è un ragazzetto scuro che va via di corsa con un bastone in mano. Tutti dicono: salve Gheazi, come va questa mattina Elia? Il fratello Brana fa un rumore come di uno che corre, editore. È all'opera per il Signore, amen. Se qualcuno chiedeva: ehi, che fai con quel bastone in mano? Posso proprio sentire che in cuor suo dice: a te incredulo non lo dirò comunque. Così continua a procedere. Ho una commissione da fare, mentre continua ad andare avanti. Bene, così, oh, si vide passare per la collina, ecco venire questa donna che teneva ad Elia e attraversano la collina. Posso vedere il padre affacciarsi e dire: oh, eccola che viene, eccola che viene. E il giovane riuscì a superarli entrambi. Poi entrò, mise il bastone sul ragazzo e disse: ecco, vedremo se funziona. No, no, non credo che funzionerà. Vediamo dunque. Oh, un minuto solo, un minuto solo. Oh, ecco comunque che arriva Elia. Ora un minuto non penso che funzionerà. Ecco perché noi non lo mettiamo abbastanza a lungo, vedete? Così lui prese di nuovo il bastone e gli corse all'incontro. Non funziona, disse. Questo è ciò che succede alla Chiesa oggi. Per questa ragione non funziona. Ecco venire Elia. Ora guardate che scena qui. Mentre Elia entra, tutti i vicini piangono e strillano. C'era un servitore sconfitto che gli disse: beh, il mio maestro mi ha detto di far questo, ma la sua parola ha di sicuro fallito. Questo serve a dimostrare che è un uomo. Ecco tutto ciò che c'è. Ed ecco venire Elia, nessuna visione su cui operare né altro. Qui c'era una donna con la fede in cuor suo. E mi pare di vedere Elia alzare lo sguardo e dire: bene, se non avessi così tanto, posso operare con i tuoi. Così, ecco il modo. Andrò sulla tua rivelazione. Egli cammina fino alla casa e il padre viene di corsa a dire: oh santo uomo di Dio, oh il mio povero bambino è morto ormai da diverse ore, oh santo uomo di Dio. Mi pare di sentirgli dire: shh, stai calmo. Parla a lei dicendole: ora stai dunque proprio qua fuori e resta in preghiera. Arriva alla porta come faceva prima, aprì la porta, guardò giù e vide quel tappetino di benvenuto. Aprì la porta e guardò ed ecco che là c'era un altro mazzo di caprifoglio. Guardò e steso sul letto sotto il lenzuolo c'era una piccola forma. Mi pare di vederlo che lo tira indietro, guarda e dice: "Beh, quel poverino". I suoi occhi erano fissi, la bocca aperta, era freddo e rigido. Elia disse: "Signore, non so cosa fare". Va oltre, si inginocchia e dice: "Ora padre, che cosa posso fare? Il bambino è niente". Allora egli si alza e cammina avanti e indietro, va oltre, all'improvviso gli capitò di pensare qualcosa. Ora Dio nell'uomo, lo credete? La congregazione dice Amen, editore. Se imporranno le mie mani sui malati, questo non suona giusto, vero? Questi segni seguiranno coloro che credono. Se imporranno le mie mani sui malati, essi si ristabiliranno. Quello non pare corretto, no? Se imporranno le loro mani sui malati, perché io sarò con loro in loro. Se imporranno le loro mani sui malati, essi si ristabiliranno. Dio in Elia, il quale sapeva che quelle visioni che aveva erano da Dio. Egli sapeva che quella ispirazione del suo cuore era Dio. Dio abita in lui, perciò egli ebbe la rivelazione. Andò oltre e distese il ragazzino, mise le sue mani sulle mani di lui, il suo naso sul naso di lui, la sua fronte con la sua e si stese là solo un minuto. Si alzò e disse: "Signore, non so". Abbassò le mani, il ragazzino era caldo, disse: "Bene". Si levò e camminò avanti e indietro, non so cosa fare. E dopo un po' la rivelazione disse: "Fai ancora la stessa cosa". Così lui va e posa il suo viso contro il viso del ragazzino, le sue labbra con le labbra del ragazzino, e quando lo fece, lo spirito di Dio in quell'uomo fu proiettato in quel ragazzo. Ed egli starnutì 7 volte e venne alla vita. Alleluia! Fratello, Dio non è mai cambiato. Stasera egli è proprio lo stesso Dio che era allora, l'Iddio di Elia, l'Iddio di Mosè, l'Iddio di Abramo, l'Iddio del Signore Gesù. È proprio qui con noi stasera, sotto forma dello Spirito Santo. La sola cosa che c'è con voi e me è che non abbiamo fede per chiamarlo in azione. È così. Se la tua fede sarà vivificata e si muoverà e avrà tolto ogni ombra da ciò, Dio farà i miracoli che fece nei giorni passati. Egli lo farà qui stasera in mezzo a voi. Lo credete? Preghiamo, coi vostri capi chini, i vostri cuori aperti davanti a Dio, mi chiedo proprio ora se alcuni di voi qui non siano morti di un tipo peggiore di quella con cui era quel ragazzino. Quel ragazzino era morto fisicamente. Io mi chiedo se voi non siate morti spiritualmente a queste cose per non averle mai credute prima, mai credute. Ma stasera, proprio stasera, avreste dovuto sentire qualcosa di strano, come fu per la donna sunamita. Qualcosa in cuor mio mi dice che questa Bibbia è giusta, che Gesù Cristo è il figlio di Dio, e mi rendo conto che sono mortale, sia uomo che donna, ragazzo o ragazza, e che devo stare nella sua presenza. E proprio ora è il mio momento di prendere la decisione che lo accetterò come mio personale salvatore e riceverò vita eterna. Mentre egli mette le sue mani sulle mie mani e il suo cuore trafitto, preme contro il mio cuore peccatore, gli chiedo di togliere ogni peccato e riportarmi alla vita. Vuoi tu alzare la tua mano nel farlo e dire: "Fratello Brana, ricordami in preghiera quando chiamo"? Dio ti benedica. Là in fondo, Dio benedica te, Dio benedica te. Oh, le mani si alzano proprio dappertutto. Voglio che ora Gesù mi prenda e mi stringa al suo petto. Quando tutto lo Spirito di Dio che operò per mezzo di Giuseppe, per mezzo di Abramo, per mezzo di Isacco, per mezzo di Giacobbe, Giuseppe, Elia, Mosè, tutti i profeti. Poi alla fine si avvolse corporalmente nella completa deità del Signore Gesù e lui lo proietta stasera e lascia che il suo spirito stia alla porta del tuo cuore. Il fratello Brana bussa, editore. E Signore, mentre passi presso la mia via, voglio stendere un tappetino di benvenuto alla mia porticina, voglio illuminare i miei pensieri col profumo del giglio della valle. Voglio che tu entri e prenda posizione insieme a me, che abiti con me, Signore, perché un certo giorno io fisicamente non ci sarò più e solo tu e il tuo braccio potrai richiamarmi di nuovo alla vita. E ora io accetto te nel tuo programma e per la grazia di Dio ti amo, sto con te e ti servo finché vivrò. C'è qualcuno che pochi momenti fa, a parte 2 dozzine di persone, non ha sollevato la mano? Vorresti alzare la mano e dire: "Proprio ora sento come dovrei fare, fratello Brana, alzo le mani a Cristo e dico per questo Cristo voglio dire che intendo servirti"? Ovunque, nelle balconate, nei dintorni, da ogni parte? Ci sono mani che non si sono alzate poco fa? Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica te, Signora, laggiù. Dio ti benedica, Signora, là in fondo. Dio ti benedica, fratello mio. Dio benedica il giovanotto là in fondo, vedo la tua mano, e di certo pure Dio. Su, nella balconata, Dio ti benedica. Qualcun altro che voglia dire la mia mano è alzata per questo? Dio ti benedica, giovanotto. Ti vedo come certamente lo fa Dio, l'occhio onniveggente. Dio benedica questo fratello di colore seduto là. Dio ti benedica, amico mio. Dio benedica anche te, là in fondo, sorella di colore seduta là in fondo, l'uomo anziano, l'uomo di colore con i capelli grigi, le mani alzate. Voglio ricevere Gesù. Dio ti benedica questa signora qui con entrambe le mani alzate, il cuore aperto. Dio benedica questa signora seduta qui con le sue mani alzate. Non molto tempo fa, intanto che voi ora pregate, i capichini, quel mattino in camera mia faceva freddo, non avevo potuto accendere il fuoco. La sorella Kedol venne cantando l'aria «Voglio vedere Gesù, tu no? Il mio Salvatore è così fedele e vero? Quando avrò raggiunto quella terra sulla riva lontana, voglio vedere Gesù, tu?» Nostro Padre Celeste, quello stasera è il desiderio di ogni cuore qui. Oh, guardali, Signore, forse 15, 25 persone hanno alzato le mani, ti vogliono ricevere proprio ora. Oh, grandioso Spirito, che cominciasti nella lontana prima epoca e vivesti negli uomini, che vivesti nei cuori dei tuoi profeti, tu sei sceso lungo l'epoca e hai confermato te stesso. Possiamo vedere Davide che sale su quel monte e guarda Gerusalemme rigettato dai suoi. Mentre saliva il monte, egli piangeva. E solo qualche centinaio di anni dopo noi vediamo il figlio di Davide rigettato, seduto su quello stesso monte che dice: Gerusalemme, Gerusalemme, quanto spesso avrei voluto raccogliervi come una chioccia i suoi pulcini, ma voi non avete voluto se aveste solo riconosciuto il vostro giorno di visita. E caro Padre, io stasera nel mio cuore sento lo Spirito Santo che grida: Oh America, America, quanto spesso lo Spirito Santo ti avrebbe dato la vera effusione di un risveglio, come avrebbe voluto riunirvi e tenervi al sicuro, ma credo che tu non abbia capito il giorno del tuo segno divino. Tu hai schernito i profeti, li hai chiamati fanatici, li hai messi in prigione. Tu, oh, quanto spesso lui avrebbe voluto prenderti. E stasera, Signore, per il singolo individuo, Dio tratta raramente con una nazione, ma tu lo fai con singoli individui. E stasera si sono alzate le mani e vogliono abbracciarti, Signore. Prego che lo Spirito Santo mostri a quelle persone che tu le ami, che le abbracci al tuo petto proprio ora. E quando questo servizio sarà finito, Padre, prego che essi escono da qui come le persone più felici che ci sono a Chicago. Accordalo, Padre, poiché ora io cito la tua parola per te. Questa è la tua parola, la parola vivente. Tu dicesti in accordo alla Bibbia: chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita perenne e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E queste persone hanno alzato le loro mani nella tua presenza perché ti credono. Allora, Padre, ho il diritto scritturale di dire che sono passati dalla morte alla vita e sono stati risuscitati qui stasera alla vita, e te ne ringrazio. E prego Dio che ci lasci vivere qui una tale vita che quando il mondo deve venire laggiù nel regno di Dio, dopo le prove finiranno, le armi saranno ammucchiate, la pace regnerà in ogni cuore. Potremmo noi sederci presso l'albero della vita ed essere felici, Signore, che questa è stata la sera in cui ti hanno accettato. Questo noi te lo chiediamo affinché tu li tenga fino a quel tempo, nel nome di Cristo. Amen. Quanti sentono molto bene, proprio come voi solo, la parola ci esamina proprio, no? Ti fa sentire proprio differente. Ora, ho detto che sarei stato in anticipo e qui ho fatto tardi, di solito faccio in quel modo, ma stasera mi chiedo, ora vediamo, quali biglietti di preghiera distribuisci? B, come? L'ha dimenticato, molto bene. Dico B da 50 a 100? Molto bene. Chi ha il biglietto preghiera B numero 1? Alza la mano, guarda il tuo biglietto di preghiera per la B. Voglio chiedere al fratello Wood, alcuni degli usceri o a loro, se prenderanno il loro posto proprio qua giù. Solo un minuto, faremo una grande fila di persone. D'accordo, B50. Chi ha B50? Alza la mano, B51, B52, molto bene, 53. Cominciate solo a mettervi in fila qui. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ora, se siete nelle sedie, eccetera, non potete muovermi. Parte del nastro non registrato, editore. Preghi per te affinché quella maledizione ti lasci e ti faccia star bene, lo servirai e lo amerai sempre, vero? Sapete, a casa una bambina piccola, Rebecca, lei è più o meno della tua grandezza, forse un po' più piccola. Quanti anni hai tu, cara? 11, credo che lei ne abbia 10 ormai, e così anche lei ama il Signore Gesù. E sai, l'altro giorno, quando uscì, la piccola Rebecca piangeva. Non le piace vedermi partire a casa, ma sai, Dio sapeva che qui c'eri tu e voleva che io venissi a pregare per te in modo che tu possa essere forte e in salute. Non lo credi? L'uditorio lo crede? La congregazione all'unisono dice Amen, editore. Vieni qui, cara. Ora, Padre Celeste, dei giorni sono andati e anni sono passati, e tu sei ancora lo stesso grande Geova Dio. Questa bambina a questa età ha un cuore malato che va oltre la cura del medico, ma tu, Signore, puoi sanare. Ora penso al mio stesso caro fratello quando gli estrassero il cuore e fecero scorrere le loro dita sulle valvole, cercando di operarlo e non lo fecero. Stava là a capochino, il viso, gli occhi fissi. Tu lo riportasti indietro e oggi lui vive. Oh Cristo, abbraccio questa bambina amata da qualche altro uomo, che anche figlia tua, Signore, togli da lei la maledizione di questo cuore malato e possa lei cominciare a migliorare da questa ora ed essere una bambina in salute. Prego nel nome di Cristo. Amen. Dio ti benedica, cara. Voglio che tu mi faccia un favore e che questo me lo faccia ora. Vuoi tu, dopo circa 3 giorni, vedi, 72 ore, scrivimi una lettera, riferirmi che eri la ragazzina per cui pregai e raccontami i progressi che hai fatto. Lo farai? E se poi il medico ti esaminerà e dirà hai migliorato, allora scrivimi e riferiscimi. Vuoi farlo? Sì, benedetta cara. Il tuo male, fratello? Il fratello parla al fratello Brano, editore. Molto bene, vieni per rappresentare un altro. Credi che Dio risponda alla preghiera? Nostro Padre Celeste, mentre egli si trova per un amico, chiedo che il tuo Spirito Santo vada da quell'amico e lo restituisca alla sua giusta condizione. Prego nel nome di Gesù. Amen. Il fratello parla di nuovo al fratello Brana, editore. Oh, Dio ti benedica, fratello. Benissimo. Il tuo male, fratello? Il fratello parla al fratello Brana, editore. Nervoso. Dio caro, stendi le mani sul mio fratello, condanno questo male e chiedo la sua guarigione nel nome di Gesù, possa lui rallegrarsi come l'altro fratello. Amen. Dio ti benedica, fratello, piacere di conoscerti. Il tuo male, fratello? Un altro fratello arriva e parla al fratello Brano, editore. Oh, Dio ti benedica, fratello, Dio Padre, tu sei sempre fedele, io benedico questo fratello e mentre prego nel nome di Gesù col mio corpo che tocca il suo, possa la potenza, lo Spirito Santo toccarlo e dargli il suo desiderio. Amen. Dio ti benedica, fratello, lascia che senta da te. Tu, sorella? La sorella parla al profeta, editore. Restaura, Signore, la guarigione di questa donna mentre il mio corpo la tocca tramite le mie mani, poiché la tua parola ha detto imporranno le mani sui malati e se essi si ristabiliranno. Questo io chiedo nel nome di Gesù. Amen. Voglio che tu faccia una verifica su quello e poi mi scriva. Voglio scoprire cosa avviene. Ora in fretta. Qual è il tuo male, fratello? Oh, scusami, fratello Joseph. Vieni, fratello. Dammi il tuo fazzoletto. Padre mio celeste, la sua amabile compagna sta male. Io benedico questo fazzoletto. Quando gli israeliti erano indietreggiati fino al Mar Rosso, il nemico l'aveva messo alle strette. Essi però avevano una promessa. E lo Spirito di Dio scese e guardò le acque, che ebbero paura e si ritirarono, e Israele andò verso la promessa. Dio, questa è la tua promessa, e io mando questo fazzoletto a sua moglie, e quando esso la toccherà possa il nemico vedere che quella è una promessa di Dio e possa avere paura e fuggire, e lei possa andare verso la promessa della buona salute nel nome di Cristo. Amen. Lasciate che lo senta ora da lei. Vuoi? Dio ti benedica. Molto bene. La bambina, cosa c'è che non va? La sorella parla, editore. Oh, è sordomuta. Oh, sia benedetto il suo cuoricino. Ora credi che Gesù voglia restaurare il suo udito e la parola? Sì, molto bene, pregherò per lei. Voglio che tu veda cosa le succede. Mio caro Padre Celeste, prego affinché tu tolga questo spirito alla bambina sordomuta e la renda l'udito e la parola. E accorda questo, Signore, perché la piccola è solo una bambina, ma tu sei Dio. E io prego che tu lo accordi nel nome di Gesù. Amen. Ora continuate a tenere i vostri capi chini solo un minuto. Ora questo non è cacciare, vedete, non è una visione. Non so perché cosa è, ma un minuto solo. Voglio vedere se Dio ha guarito la bambina. Tenete i vostri capi chini ora. Il fratello Brana batte una volta le mani. Ci senti? Il fratello Brana fa schioccare le dita. Puoi sentire? Il fratello Brana parla alla bambina, editore. Mamma, 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 riesci a sentirlo? Mamma, osservate questo. Il fratello Brana fa schioccare le sue dita, editore. Vedete i suoi occhietti che si girano e guarda dove viene? Il fratello Brana ancora fa schiocchiare le dita. Ora lei non ha mai parlato, vedete, però c'ho proprio... Oh, così, mamma, 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 lo dico, mamma, ti dirò cosa fare, sorella. Portala da qualche parte, fermala e cerca di provare a farglielo, vedi? credo che possa parlare, non so dirlo, perché io devo credere, ma la mia fede dice che lei è guarita, vedete? Lo credo, ma tu falla parlare, lei può sentire, lo so, posso sentirlo, potrebbe sentirlo. Ma credo che lei possa pure parlare, le due cose agiscono sullo stesso nervo. Portala lì, di là, e vedi se non ti dice mamma. Falle dire mamma o qualcosa del genere. D'accordo, Dio ti benedica. Fammelo sentire da te fra qualche minuto. Molto bene. Il suo male, signore, parte del nastro non registrato, editore. Un disturbo nervoso, Cristo può sanarlo, non lo credi? Nostro Padre Celeste, benedico questo uomo e impongo le mani su di lui e chiedo che questo disordine nervoso lo lasci e chiedo questa benedizione nel nome di Gesù. Amen. Ora guarda, figliolo, il nervosismo è la cosa più dura da combattere, peggiore del cancro, perché non riesci a tenere bene l'equilibrio mentale, vedi? Non riesci a gestire la tua mente correttamente. Ma ora, proprio da ora, comincia sapendo che stai nella presenza di Dio e di proprio ora, in quest'ora, sono guarito. E va dicendo la stessa cosa, dillo finché lo credi veramente, vedi, finché lo credi veramente e allora sarai sanato. Lo credi? Ora va rallegrandoti e fammi sapere cosa ti avviene dunque. Sta male, signore? Il fratello parla al fratello Brana, editore. Venga proprio qui, signore, solo un momento. Oh, sì, lei ha un ronzio all'orecchio e l'anca destra debole, quella gamba. Crede lei, signore, che Dio la faccia star bene? Nostro Padre Celeste, tu non hai riguardi all'età, alla persona, io come tuo servitore impongo le mani su questo mio fratello, con cui sono ben consapevole ora che sarò nel giorno del giudizio, e ti chiedo di sanarlo e farlo star bene, sapendo che questo è il momento e prego l'efficace e fervente preghiera per la sua guarigione. Lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Ora voglio che lei adesso creda di essere guarito. Ora voglio solo toccare il suo orecchio e chiedere a Dio di guarirla e farla udire e che tutto sia a posto. Voglio che lei creda che la sua gamba sia migliorata. Si tocchi la gamba e veda se sta meglio. Vede? Crede sia migliorata, che si senta meglio. Va benissimo. E come va l'udito? Va meglio? Oh, pensavo lei avesse un udito danneggiato. Molto bene. Ora vada e mi faccia sapere cosa accade alla gamba e all'orecchio. Mi scriverà e me lo dirà. Proprio Jeffersonville. Dio la benedica. Molto bene. Ora portate la signora. Oh, non può camminare molto bene? Portatela oppure trasportatela. Va bene. Ora, sorella, qual è il tuo male? La sorella parla, editore. Paralisi, asma e paralisi. Ora c'è solo una cosa che ti può aiutare, cara sorella, cioè il Signore Gesù. Sei una bella giovane donna, è una tale pena vederti in questa condizione. Avrei voluto farlo, sorella, lo farei, lo vorrei, Dio conosce il mio cuore. Non devo, non è per me, vedi, è già stato fatto. Vedi, l'ha fatto Cristo. E ora la sola cosa che io posso fare è di pregare per te e chiederti di credere che è stato fatto e che Cristo faccia in modo che il tuo corpo obbedisca alla tua fede. Lo credi ora? Questa è tua figlia, lo credi? Vuoi farmi sapere come esce ciò che avviene da quando ti trovi in questa situazione? Da quando eri piccola? Allora un miglioramento sarebbe subito visibile, vero? Sei di questa città? Starai qui per qualche giorno? Vorresti farmi sapere in seguito, diciamo domani sera, se c'è un miglioramento? Voglio che ognuno di voi lo faccia. Vuoi credere come ora mentre cerchiamo di pregare la preghiera della fede? Nostro Padre Celeste, mentre questa amabile giovane dai capelli scuri, dagli occhi scuri, la giovane donna sta qui in piedi, lei che è cara per qualcuno, io prego per lei, Padre. Il diavolo ha fatto questo, ne sono certo. Non so perché avviene, ti chiedo, Signore, come questa sera è stabilita per questo, impongo le mie mani su questa giovane donna paralizzata e sofferente e chiedo con la sincerità del mio cuore che Dio, l'orologio, non compia di nuovo il giro senza che avvenga qualcosa per cui questa madre e lei ritornino su questo palco, dandoti lode e gloria. Se lo farai, Signore, ti prometto che comincerò a pregare per la gente in questa maniera e farò tutto quello che posso per il tuo popolo. Lascia che questo sia di esempio, Padre. Prego nel nome di Gesù per la sua guarigione. Amen. Dio ti benedica. Ti senti meglio ora, vero? Ti senti meglio? Bene, bellissimo. Io credo che tu stia meglio proprio ora e credo che nelle prossime 24 ore starai molto meglio. Tua madre verrà qui e lo racconterà, vero? Molto bene. Il Signore ti benedica ora, d'accordo? Dio ti benedica. La donna parla, editore. Dio, prego nel nome di Cristo che tu benedica questo fazzoletto per la donna. Amen. Dio ti benedica, sorella. Ora fammi sentire. La donna parla ancora, editore. Padre, accorda a questa donna il suo desiderio. Prego Dio che il suo cuore sia così entusiasta per sua figlia che ogni cosa che tu hai per lei le sia concesso nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica. Ora sorella, per che cosa vuoi che si preghi? Oh, Dio ti benedica, Padre Celeste, benedici questa piccola donna mentre sta qui in piedi in attesa del suo turno. Impongo le mani su di lei e chiedo che le tue benedizioni riposino su di lei nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, sorella mia. Credi ora? Amen. D'accordo, bene. Il suo male, Signore? Il fratello parla, editore. Una malattia di stomaco. Oh Dio Padre, prego per la mia malattia dello stomaco di quest'uomo e chiedo che sia guarito e forse domani verrà e porterà una lettera. Da allora il mio stomaco non mi ha più dato fastidio. Questo lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Sentiamo da te, fratello. Credi ora? D'accordo, va bene. Qual è il tuo male, sorella? La sorella parla, editore. Cosa? Oppressione. Vieni qui. Quello naturalmente è il diavolo. Nostro Padre Celeste, benedici questa amabile giovane donna qui in piedi, mentre guarda e dice oppressione. La vedo tenere questo fazzoletto e strofinarsi le mani. So che è il diavolo che lo fa e prego Dio che tu lo sgridi e gli faccia lasciare la donna. E possa domani sera, Signore, possano queste persone inondare questo luogo raccontando ciò che hai fatto per loro. Possa lei venire a raccontare le grandi lode di Dio. Amen. Dio ti benedica, sorella, credi ora, vai rallegrandoti e ringraziando Dio. La sorella parla, editore. Nodulo sotto il braccio e cancro allo stomaco. Ti rendi conto, sorella, che se Dio non ti guarisce la morte? Devi credere adesso. Oh Padre Celeste, mentre guardo in faccia questa donna che sembra sincera, Dio prego che nel nome di Cristo tu la benedica e tolga da lei tutto questo cancro, possa esso morire e non darle più fastidio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora domani voglio sentire cosa ti succede, d'accordo? Perché cosa vuoi tu, sorella, che si preghi? Un'altra sorella parla, editore. Sì, molto bene. Credi che Gesù ti sanerà? Padre Celeste, ti prego che tu voglia chiudere questo posto. Tu sei colui che poté aprire il Mar Rosso e chiudere il Mar Rosso. E io prego Dio che tu guarisca questa donna nel nome di Gesù, tuo figliuolo. Amen. Ora credilo dunque, sorella, con tutto il tuo cuore. Ora sorella, vieni. Qual è il tuo male? La sorella parla, editore. Artrite. Padre Celeste, questo è qualcosa per cui i medici non possono fare niente, ma tu non sei un rimedio, tu sei la cura e io ti prego che tu guarisca questa donna e possa lei star bene per il resto della sua vita, nel nome di Cristo. Amen. Ora credi? Molto bene, va, rallegrati. Domani sera fammi sapere cosa succede. Qual è il tuo male, sorella? La sorella parla al fratello Brano, editore. Oh Dio, prego che nel nome di Cristo tu voglia sanare la donna e farla star bene. Possa qui domani sera testimoniare che Dio l'ha guarita. Prego nel nome di Gesù. Amen. Ora non guardare a me, ma ricordate, l'Iddio di Elia è qui. Osservate e vedete se lui non dimostra che egli è qui. Mi pare come se io debba conoscerti. Non sei la signora Domico? L'amica della signora Domico, proprio così. La donna parla, editore. Oh, bene ora, questo è certo. Ora egli è il guaritore, vero sorella? Nostro Padre Celeste, prego con tutto il mio cuore che nel nome di Gesù Cristo tu sani questa cara donna, questo gonfiore che c'è su di lei, solo tu puoi toglierlo. Impongo le mie mani su di lei nel nome di Gesù. Amen. Ora domani fammi sentire cosa avviene. Il tuo male, sorella? La sorella parla, editore. Sì, Dio sia misericordioso, sorella, credi ora? Nostro Padre Celeste, come tuo servitore, dopo che centinaia e centinaia e migliaia di anni sono passati, tu sei ancora Dio, tu sarai sempre Dio, la gente ha ancora bisogno e finché c'è un bisogno c'è un Dio per soddisfare quel bisogno. E io prego mentre impongo le mani su di lei, come Elia pose il suo corpo sul bambino, chiedo per lei la guarigione per mezzo di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, sorella, ora credi. Sorella Wood, naturalmente io conosco il male sul tuo fianco. Padre Celeste, prego per la mia sorella con la sincerità del mio cuore. Possa questa essere la volta in cui tu la faccia star bene nel suo fianco. Prego che ti lasci ora e non ti dia mai più fastidio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, sorella. Il tuo male? Il fratello parla, editore. Ah, per un altro fratello, vorresti venire solo un po' più vicino? Padre Celeste, egli rappresenta qualcun altro in qualche parte di questo mondo. Prego che tu sani quel qualcun altro e benedica quest'uomo per i suoi sforzi nel nome di Gesù. Amen. Venga, Signore, il suo male, fratello mio. Il fratello parla al profeta, editore. Il suo unico figlio ha una malattia mentale. Padre Celeste, possa lui, oh Dio, mentre il mio cuore sanguina per lui, possa quel cattivo spirito lasciare il ragazzo e possa quando ritorna a casa trovare anche che non ci sia più e venga e dia testimonianza alla gloria di Dio. Padre, umilmente chiedo questo nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, fratello, e possa tu ricevere quello che hai chiesto. Il tuo male, sorella? La sorella parla, editore. Ma egli lo fa, vero? Nostro Padre Celeste, la piccola signora, non è sicura, ma in qualche parte del suo stomaco c'è una condizione per cui io prego, Padre, che tu faccia in modo che il male la lasci mentre impongo le mie mani su di lei nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio benedica. Ora, domani, fammi sentire cosa avviene. Vedi? Molto bene. Sorella, qual è il tuo male? Un'altra sorella parla al fratello Brana, editore. C'è tua figlia in ospedale? D'accordo, vuoi portarle questo fazzoletto. Mio Dio Padre, metto questo fazzoletto davanti a te nelle mie mani, le quali sono indegne, ma tu hai visto un tale bisogno da mandarlo in tutto il mondo. Io prego, Padre Celeste, che tu benedica questo fazzoletto, quando verrà messo su sua figlia, possa lei essere congedata dall'ospedale da persona sana e tornare a casa per mezzo del nome di Gesù. Amen. Ora Dio ti benedica, sorella, e possa essere così. Fammi sentire cosa succede. Il tuo male, sorella? La sorella parla, editore. Artrite. Oh, vedo, peggiora continuamente. Sì, d'accordo. Ora, sorella, c'è solo una speranza, che è in Cristo. Sei consapevole anche della predicazione della parola. Hai mai visto le riunioni, altre riunioni? Eri qui ieri sera? Eri qui domenica? Hai visto come lo Spirito Santo ha operato in mezzo alla gente? Ora vedi? Egli è qui proprio lo stesso. Egli è proprio qui, vedi? Lo credi? Ora, Padre Celeste, impongo le mie mani sulla nostra sorella e la benedico nel nome di Gesù, che tra ora e domani sera il segno che ti chiesi stasera nella camera d'albergo, prego che tu faccia ritornare questa donna dicendo che l'artrite non c'è più. Lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Ora non dubitare, ma vieni e facci sapere cosa succede. Vuoi farlo? Dio ti benedica. D'accordo dunque. Ora un fratello chiede alla congregazione di restare in preghiera. Editore. Ancora pochi minuti e termineremo. D'accordo, venite direttamente avanti. Il tuo male, sorella? La sorella parla, editore. Oh Dio, nel nome di Cristo, prego affinché tu guarisca questa donna dell'artrite. Possa domani sera la sua testimonianza essere gloriosa nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, sorella. Il tuo male, sorella? Un'altra sorella parla, editore. Occhi. Padre Celeste, mentre tengo le mani di questa giovane donna, prego che nel nome di Cristo tu le faccia recuperare la vista e possa lei stare bene e testimoniare la tua gloria domani sera nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, signorina. Il tuo male, sorella? La sorella parla, editore. Nervosismo e mal di testa. Padre Celeste, prego che tu benedica questa giovane donna e la guarisca dal nervosismo e dai mali di testa e possa la sua testimonianza domani sera essere: da allora non ho più avuto alcun fastidio. Prego per questa benedizione nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, sorella. È il tuo male? La sorella parla, editore. Oh Dio, tu conosci ogni cosa, prego per questa cara donna che tu la guarisca da questo disturbo. Nel nome di Gesù Cristo possa la sua testimonianza domani sera essere: sono guarita. Amen. Dio ti benedica, signore. Il fratello parla, editore. Dio caro, questo caro uomo ha una doppia frattura e desidera una doppia parte del tuo spirito. Dio, io impongo le mani su di lui come tuo servitore e, sapendo il bisogno del giorno, prego che tu accordi le cose che lui chiede. Lo chiedo sinceramente nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica. La sorella parla al fratello Brano, editore. Oh, una lesione alla schiena. Credi che domani sera verrai quassù a testimoniare per il tuo stomaco, che potrai mangiare di nuovo? Padre Celeste, benedico questa donna e chiedo la sua guarigione per una testimonianza nelle sue vicinanze del Signore Gesù. Lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Ora domani sentiremo. La sorella parla, editore. Sì, udito imperfetto e dito rigido. D'accordo, credi che ci sentirai perfettamente? Credi che avrai un udito perfetto e che il tuo dito starà bene? Nostro Padre Celeste, benedici questa donna e rendile un udito perfetto e sanale il dito rigido. Prego per questo, affinché domani sera la testimonianza sarà la gloria di Dio nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, sorella. Credo che la sentiremo, vero? La congregazione dice amen, editore. Io lo credo. La sorella parla al profeta, editore. Nostro Padre Celeste, mentre questa ragazza sta qui e chiede una giovane donna qui proprio a un punto cruciale della vita, prego che tu la guarisca dal suo nervosismo, Signore, da questo gonfiore alla nuca. Prego che domani sera torni indietro e dica che il gonfiore è passato e il suo nervosismo scomparso, che stia bene in modo che possa servire te. Dio, se dunque farai questo, io gestirò di continuo una fila di preghiera come questa. Concedilo nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, sorella. Il tuo male, sorella? La sorella parla, editore. Alta pressione del sangue, artrite. Padre Celeste, benedico questa donna qui mentre tendo queste mani che forse hanno accarezzato tante volte la guancia di un bambino piccolo ed ondolato la culla quando il piccolo è stato malato. Oh Padre, prego che tu tolga l'artrite e il disturbo da lei e possa domani sera ritornare rallegrata, dicendo: non ce l'ho più, sto bene, nel nome di Gesù. Amen. Qualcuno parla al fratello Braditore. Il bambino piccolo, il piccolo sordomuto, sta dicendo mamma e può udire. La congregazione si rallegra. Lode al Signore, editore. Rimandatili ora sul palco. Il tuo male? La sorella parla, editore. Oh Dio, nel nome di Gesù, sana la donna e falla star bene. Prego nel nome di Gesù. Amen. Che cosa dici? La donna col bambino parla al fratello Braditore. Mamma, bene, è bellissimo. Ora tu sei amica della mia bambina. Credi che puoi dire mamma per me? Mamma, mamma, il fratello Brana chiede alla donna, editore. Vedi se può farlo, mamma, ma, si sta sforzando duramente. Ma, dai, pensa che io stia cercando di farla sorridere per sua mamma. Vedete, il fratello Brana batte le mani, editore. Oh, suona forte la musica, qualsiasi cosa. L'organista dà qualche accordo, editore. Ma, là sotto lo ha detto, vero? La donna parla al fratello Branitor. Qui l'ha detto tua madre, la vicina che l'ha portata, l'ha fatta uscire dalla porta e lei ha detto ma. Questo dimostra che quello spirito se n'è andato da lei. Lei non le ha mai parlato in vita sua, è una lattante. Ora, se fosse possibile per te riportarla domani sera, potresti farla esercitare un po' domani su come parlare, riportarla? Voglio che l'uditorio veda cosa è successo. Lo farai? Sei norvegese o cosa? Svedese? Bene, va benissimo. Lei non è svedese però, vero? Non lo pensavo, sembra una ragazza irlandese, sì signore. Oh sì, suo padre lavora e sua madre ha due figli piccoli, ma la bambina stasera ha udito e parlato, vedete? Questa è proprio fede reale, ti metti solo a crederlo, tutto qui. Quello che faccio è di cercare di fare del mio meglio, proprio per gettarmi là dentro e credere soltanto per la gente. Allora vedo cosa succede. Se funziona, farò scorrere ogni sera una fila di preghiera come questa. Dio vi benedica. Ora, come dire, vedete, se diciamo tirati l'orecchio, lei cominciava a farlo, se dici muovi il dito, oh, fallo fare a lei, lei l'avrebbe imitato. Ora lei pensa che stiamo cercando di farle fare, vedete, ma tu devi produrre un suono, vedi, riportalo domani sera, o se non puoi, la sera seguente comunque, così l'uditorio, io vorrei vederla domani sera. Lei stava dicendo mamma e altro, vero? Lo credi come ora? Dio ti benedica, sorella, molto bene. Il tuo male, sorella. La sorella parla al fratello editore. Oh Dio caro, sana questa povera signora mentre sta qui in piedi, una brava donna, e io prego che tu la faccia star bene per mezzo del nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica. Voglio sentire da te domani sera dunque. Il tuo male? Un'altra sorella arriva e parla al fratello Brano editore. Oh Dio, sana la nostra sorella di questo male allo stomaco e al rene, e possa lei ritornare domani sera dicendo bene, è tutto passato. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Lo credi ora? Benissimo, proprio così. Il tuo male, sorella? La sorella parla, editore. Sei cieca dall'occhio sinistro e stai perdendo la vista dal destro. Oh, questo è molto grave. È appena un'amabile piccola signora. Ora, non credi che domani sera sarai in grado di salire e anche di mostrarci, indicarci, riferirci che puoi vedere da questo occhio sinistro e che il destro va di nuovo bene? Non lo credi? Vuoi crederlo? La sorella parla al profeta e dice: Amen, benissimo, cara. Nostro Padre Celeste, benedico questa figlia che sta qui in piedi, che sta diventando cieca. Ora, Signore, tu sai ogni cosa e io spero e confido in te che domani sera questa sarà una inondazione di testimonianze. Accordalo, Signore, e possa la figlia essere in grado di vedere da quest'occhio cieco, la piccola sordomuta parlare e udire. Accordalo, Signore, prego nel nome di Gesù. Amen. Ora sentiamo da te, sorella. Io lo credo, tu lo credi? Molto bene. La sorella parla, editore. Oh Gesù, questa povera donna ha l'artrite, ronzio all'orecchia, sinusite, tu puoi sanare queste cose e io la benedico, Signore, come la preghiera della fede. Tu dicesti che la preghiera della fede salverà il malato e con tutto il mio cuore cerco di arrendermi al tuo spirito sapendo che tu stai qui in piedi sul palco. Chiedo la sua guarigione tramite il nome di Gesù. Amen. Vieni qui. Il fratello parla, editore. Duro, duro di udito? Domani sera credi che ci sentirai perfettamente? Padre Celeste, chiedo stasera per questa guarigione che il cattivo spirito che lo ha reso sordo lo lasci e domani sera lui torni rallegrandolo, dando Dio e possa sentirsi perfetto. Lo chiedo nel nome di Cristo. Amen. Voglio sentire da te dunque domani sera. Il tuo male, sorella? La sorella parla, editore. La tua neonata. Padre celeste benedico la madre per sua figlia, la sua piccola. E come la donna sunamita venne per la sua, possa l'Iddio del cielo benedire sua figlia e farla star bene nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, sorella, molto bene. Dio, lei si trova per sua sorella con cui gioca come una bambina. Ha il cancro e tu solo puoi guarirla. Possa il messaggio venire come la signora giù nel Kentucky poche settimane fa. Possa lei essere sanata nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, sorella. Ora credi, ora. Amen. Molto bene. Quanti amano il Signore? La congregazione dice Amen, editore. Parte del nastro non registrato, editore. Il Signore Gesù con tutto il mio cuore, non è Lui meraviglioso? Amatelo, lodate il Signore. Dio è reale, vero? Sai quel cantico che cantiamo? Dio è reale, posso sentirlo nella mia anima? Gesù è meraviglioso. Preghiamo solo un minuto. Padre Celeste, prego che tu magnifichi te stesso. Lascia che queste persone sappiano che tu sei qui, che sei Dio, che sei reale. Prego nel nome di Gesù Cristo. Aiutami Dio, proprio ora, nel nome di Gesù. Amen. Non so quanti ancora ne abbiamo qui. Billy, altri 5? Penso che cambieremo l'ordine alla riunione. Credete che Dio è qui? La congregazione dice Amen, editore. Tu hai difficoltà di respirazione, vero sorella seduta laggiù? Credi che Dio ti faccia star bene? Amen. È finita ora, grazie a Dio. Non è meravigliosa lui? Dio è qui, non posso proprio trattenerlo più a lungo, mi sta proprio soffocando. Le visioni lampeggiano ogni parte, oh quanto è meraviglioso. Là c'è l'angelo di Dio in piedi su quella signora seduta là con la sinusite. Se credi signora circa 3 file indietro sull'altro lato, credi con tutto il tuo cuore puoi essere sanata. Se lo credi puoi averlo. Amen. Che ne pensi tu laggiù, tu nell'uditorio? Stai credendo? La congregazione dice Amen, editore. Credi tu, signora, credi che ti lascerà tutto quel disturbo nervoso? Amen. Anche quel fastidio alla gola ti lascerà, vero? Credi che il cancro uscirà dalla tua gola? Sì? Se sì, loda il Signore e di lo credo con tutto il mio cuore. Amen. Allora nel nome di Gesù Cristo io condanno questo nemico affinché lasci la donna. Amen. Dio ti benedica. Va rallegrandoti. Amen. Non è lui meraviglioso? Credi che Cristo ti sanerà? Sì, tuo figlio è malato di mente, vero? Non è stato strano quello? Ma anche tu hai la sinusite e un disturbo nervoso di cui ti vuoi pure sbarazzare. Credi che Gesù ti faccia star bene? Amen. Vedi, voglio tu sappia che di continuo qui sono passate le visioni che dovevano venire. Non ho detto proprio niente, amen. Vai e ricevilo, sorella, nel nome del Signore Gesù. Ricevilo, alleluia. Egli è qui. Abbi fede, tu là fuori, e vedi se Lui non ti chiama. Piacere di conoscerti. Io non ti conosco, signora. Dio ti conosce, vero? Credi che sono suo profeta? Credi che queste persone che sono passate da qui sono state veramente benedette? Che ne penseresti allora di essere guarita? La tua fede è quella giusta. Se Dio te lo proverà, Lui sta qui in piedi sul palco. Io non ti ho mai vista, sei solo una donna che sale qui sul palco. Se Dio mi dirà perché cosa sei qui, crederai che sono suo profeta? Vorrete tutti voi altri credermi con tutto il cuore? Sei tutto nervoso e sconvolto per qualcosa. Sì, è causato dalla morte. È stato per tuo genero che è morto di recente. È vero, sei qui per una persona per la quale salvezza tu preghi. È tua figlia, sì. E 2 altre persone. Hai 3 fazzoletti per le persone per cui si deve pregare, è vero? È il così dice il Signore. Ora credi? Oh Dio del cielo, lascia che la tua misericordia riposi su di lei e benedici questi nel nome di Gesù. Amen. Amen. Abbi fede, credi. Pare che tu sia tutta entusiasta, piccola signora seduta là alla fine dei posti a sedere. Credi che sono il servitore del Signore? Non hai un dubbio in mente? Credi che Dio ti sanerà da quel rene malato e ti farà star bene? Perché cosa piangi, tu seduta accanto a lei con addosso quel vestito rosso? Credi che sono profeta di Dio, signorina? Se Dio mi dirà qual è il tuo male, riceverai la tua guarigione? Lo crederai? Tubercolosi. Credi che Gesù ti guarirà? L'altra signoria con la mano alzata. Che cosa ne pensi? Guarda me qui solo un minuto. Credi che io sono profeta di Dio? Se Dio mi rivelerà qual è il tuo male, lo riceverai? Anche tu hai una malattia ai reni. È vero. Che ne pensi, piccolo individuo seduto là, tuo ometto? Che ne pensi? Credi che sono servitore di Dio? Se Dio mi rivelerà ciò che vuoi o qualcos'altro di te, lo accetterai? Vuoi una malattia allo stomaco? È vero? No? Vuoi essere guarito? Vorresti tornare nel Maryland e star bene? Vero? Quella signora seduta accanto a te viene pure dal Maryland. La piccola signora con addosso il vestito rosso viene dalla Pennsylvania, è vero. Quest'altra signora dal Maryland, è pure giusto. Siete tutti di fuori città, è vero no? Alzate la mano se è vero. Che ne pensi tu signora? Credi che sono servitori di Dio? Credi che qui ci sia la potenza di Dio? Credi che Dio ti darà il tuo desiderio? Credi in Dio, Cristo è qui, che può rivelarti ogni cosa, e se credi il tuo cuore, come promise che avrebbe fatto nella Bibbia. Lo credi? Molto bene. Sei terribilmente nervoso. nervoso, vero? È per il tuo nervosismo. Poi da esso viene un disturbo di stomaco, è vero, perché sei nervoso. Di, tra parentesi, mentre ti guardo, vedo tanta acqua che scorre. Sei preoccupato per qualcun altro oceano. È su in un paese di montagna o su in un paese frastagliato. È nella Scandinavia, si tratta della Norvegia. Ed è un uomo, è tuo figlio, e si trova in ospedale, vedo la faccia, ha l'itterizia ed è in ospedale. È vero, no? Se è vero, alza le mani. Così dice il Signore, oh Dio del cielo, manda le tue benedizioni e prego di benedire nel nome di Gesù. Gente qui, credete, state pronti.